Partiamo con il question time, l'interpellanza di Boldrin Davide relativa al difensore civico. Prego, lettura.
Il sottoscritto Davide Boldrin, referente politico Alternativa per Novi e capogruppo del gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi, interpella il sindaco e o gli assessori competenti allo stato attuale: come un cittadino del comune di Novi di Modena può avvalersi del difensore civico? Quali sono esattamente le competenze del difensore civico?
Questo funziona? Sì. La parola al sindaco, prego.
Con riferimento all'interpellanza in oggetto, assunto il protocollo comunale in data 13 gennaio, il numero 340, si comunica quanto segue. La legge 191 del 2009, legge finanziaria per il 2010, la successiva legge 42 del 2010, per i comuni ha abolito la figura del difensore civico, con decorrenza 1 gennaio 2010. I comuni, mediante convenzione, possono attribuire le funzioni del difensore civico alla provincia. Il comune di Novi di Modena è stato convenzionato con la provincia dal 2001 a fine 2011. La convenzione era senza spese per il comune. Alla scadenza della convenzione, il dibattito già esistente in merito al mantenimento delle province aveva rallentato il rinnovo della convenzione. I fatti seguenti al terremoto del mese di maggio 2012 non hanno permesso di riconsiderare la convenzione. Le competenze del difensore civico sono indicate: a) dallo statuto comunale, l'articolo 15, al difensore civico possono rivolgersi tutti coloro che lamentano abusi, disfunzioni, carenze o ritardi da parte di organi, uffici e servizi dell'amministrazione comunale; 2) le competenze del difensore civico sono accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, fatte salve le disposizioni di legge. Dalla legge si evince che dal DPR 267 del 2000, all'articolo 11, il difensore civico ha compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon funzionamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Presupposto per rivolgersi al difensore civico non è la residenza, ma una mancanza nell'azione del comune. Il comune di Novi, anche se non convenzionato, ha risposto a richieste del difensore civico dell'Unione. I casi trattati dal difensore civico relativi a Novi sono: nel 2010 nessuno, nel 2001 11 col difensore civico della con il difensore civico della provincia, nel 2012 nessuno, nel 2013 2 col difensore civico dell'Unione Terre d'Argine.
Bene, sono soddisfatto.
Prego, si è preso la parola, ma va bene.
Era automatico. Chiedo scusa.
Prego.
Sono soddisfatto della risposta, attendo il file. Ok.
Passo la parola al segretario per l'appello. Prego.
Turci Luisa. Presente. Argenton Andrea. Presente. Benzi Sauro. Presente. Bulgarelli Maura. Presente. Cesari Alessandro. Presente. Cogato Elena. Presente. Malagola Italo.
Sei giù a fumare.
Ah. Olivetti Giulia.
Presente.
Palermo Gianni. Rossi Marina. Presente. Traldi Pamela.
Presente.
Zenoni Dario.
Presente.
Diegoli Marco. Fabri Mauro. Guerra Roberto. Direi che lo cancelliamo. Ferraresi Andrea.
Presente.
Boldrin Davide.
Presente.
Presenti sono 16.
Silenzio, prego, grazie. Do la parola al sindaco per una lettura, prego.
Per la prima delibera.
Sì, per la prima delibera. che è la surroga di consigliere comunale in seguito alle dimissioni del consigliere Guerra Roberto. Do lettura della delibera di surroga. Vista la comunicazione sottoscritta davanti al vice segretario comunale ed assunta il protocollo comunale in data 7 gennaio 2014, pervenuta dal signor Guerra Roberto, con la quale il medesimo presenta le proprie dimissioni da consigliere comunale. Constatato che dal verbale dell'ufficio centrale relativo alle elezioni comunali dell'anno 2012 risulta che il primo candidato non eletto che segue nella graduatoria della stessa lista Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio e Ferrari Valentina, vista la nota presentata personalmente, sottoscritta davanti al vice segretario comunale, assunta al protocollo il 13 gennaio, con la quale la medesima Ferrari Valentina ha comunicato di non accettare la nomina consigliere comunale. Constatato che dal verbale dell'ufficio centrale relativo alle elezioni comunali dell'anno 2012 risulta che il successivo candidato non eletto, che segue nella graduatoria della stessa lista, è Malavasi Norma, vista la nota presentata personalmente, sottoscritta davanti al vice segretario comunale, assunta al protocollo in data 13 gennaio, con la quale la medesima Malavasi Norma ha comunicato di non accettare la nomina consigliere comunale. Constatato che dal verbale dell'ufficio centrale relativo alle elezioni comunali dell'anno 2012 risulta che il successivo candidato non eletto, che segue nella graduatoria della stessa lista, è Bacchelli Susanna, vista la nota presentata personalmente, sottoscritta davanti al vice segretario comunale, assunta il protocollo in data 14 gennaio, con la quale la medesima Bacchelli Susanna ha comunicato di non accettare la nomina consigliere comunale, è constatato che dal verbale dell'ufficio centrale relativo alle elezioni comunali dell'anno 2012 risulta che il successivo candidato non eletto, che segue nella graduatoria della stessa lista, è lei Prenicola, vista la nota presentata personalmente sottoscritta davanti al vice segretario comunale, assunta il protocollo in data 15 gennaio, con la quale il medesimo Lepre Nicola ha comunicato di non accettare la nomina consigliere comunale, constatato che nel verbale dell'ufficio centrale relativo alle elezioni comunali dell'anno 2012 risulta che il successivo candidato non eletto che segue nella graduatoria della stessa lista è Violi Claudio Alfredo, dato atto della sussistenza nel nuovo consiglio comunale del nuovo consigliere comunale del requisito di iscrizione nelle liste elettorali al numero 3917 della lista elettorale generale e ad opera del consiglio comunale che non si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità od ineleggibilità previste dalla legge alla carica di consigliere comunale, delibera di attribuire il seggio resosi vacante nella medesima lista Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio al signor Violi Claudio Alfredo, nato a Torino e omettiamo i dati, residente a Novi in via Chiesa sul 128.
È più giovane che me.
Si mette in votazione.
L'ha votata.
Quindi devo leggere.
No.
Prego, allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario e chi si astiene. Direi che è stato approvato all'unanimità. Prego, quindi chiamo il signor Violi a sedere al posto, prendere posto che gli spetta, sì. Bene, passiamo al punto numero 2, mozione di Roberto Guerra, ma in questo caso Andrea Ferraresi, che può fare, sul testamento biologico. Prego, do lettura. Bene, prego Ferraresi.
Grazie Presidente. Mozione consiliare sul testamento biologico. Premesso che l'articolo 32, comma 2 della Costituzione stabilisce che la legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, cosicché neanche il Parlamento all'unanimità potrebbe imporre a qualcuno qualcosa che violi il rispetto della sua persona. L'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. L'articolo 1 della legge numero 180 del 1978 stabilisce che i trattamenti sanitari, qualora obbligatori, possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione. Nel caso del diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango, a causa del loro carattere essenziale di inerenza alla persona che essi rivestono, la rilevanza centrale dei principi di autodeterminazione vale a qualificarli come veri e propri diritti di libertà. Ne discende che ogni soggetto nella sua integrità psicofisica non ha il solo il diritto ad essere curato, ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare. Ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria. La Corte Costituzionale, nella sentenza numero 438 del 2008, ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona, quello alla salute e quello all'autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale, conformemente all'articolo 32,2 della Costituzione. La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21.748 del 2007, ha stabilito che alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e quindi come tali rinunciabili. I pazienti che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare non devono in ogni caso essere discriminati rispetto ai pazienti in grado di esprimere il proprio consenso. Pertanto, qualora sia possibile ricostruire la loro volontà espressa quando ancora era in grado di farlo, questa deve essere rispettata al fine di evitare nei loro confronti la pratica di determinate cure mediche che essi rifiutano. Il TAR per il Lazio, nella sentenza numero 8650 del 2009, ha confermato che l'imposizione di un trattamento sanitario, sempre e comunque, anche nell'ipotesi di accertata volontà contraria del paziente, viola la dignità umana che, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione italiana e dell'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata. Considerato che non esiste nell'ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona di indicare trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece rifiuti, in quanto, inerendo il rifiuto di cura ai diritti fondamentali della persona, come quella all'autodeterminazione, non c'è bisogno di riaffermarlo con una legge. Il potere politico e quello legislativo non possono operare in modo tale da sostituire le proprie decisioni alle decisioni libere e consapevoli dell'interessato, mentre devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni. Considerato inoltre che la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell'identità del dichiarante. Tale funzione può essere svolta anche presso gli uffici municipali. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale dà mandato alla Giunta Comunale e al Sindaco di disporre la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate trattamento sanitario, definite comunemente direttive anticipate, testamento di vita o testamento biologico, nel rispetto dei seguenti criteri. 1. I funzionari comunali competenti possono autenticare la sottoscrizione di dichiarazioni relative a un testamento di vita o biologico o a disposizione anticipata di trattamento sottoscritta dal disponente che sia residente nel comune. 2. Qualora la dichiarazione contenga l'indicazione di un incaricato, in qualità di delegato, a manifestare ai medici curanti l'esistenza di tale testamento, l'incaricato appone la propria firma per conoscenza e accettazione, autenticata anch'essa dal funzionario comunale. 3. Una copia di ciascuna dichiarazione ricevuta è conservata presso un ufficio comunale. Le copie dovranno essere ordinate per numero progressivo, su base annuale e sulla base della data di autenticazione delle sottoscrizioni, oppure in base ad altri criteri che siano idonei ad assicurarne l'ordinata raccolta, conservazione e la facile reperibilità. Predisponga uno schema uniforme di atto nel quale il dichiarante possa esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento. 5. Adotti ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo numero 196 del 2003, codice in materia di protezione dei dati personali. 6. Disciplini ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto disposto nella presente mozione. Il gruppo consigliari Uniti per 9 Rovereto Sant'Antonio.
Grazie Ferraresi, passo la parola a Benzi Sauro, prego.
Buonasera a tutti. Allora io leggo, do lettura a questo emendamento del registro testamento biologico. Premesso che il testamento biologico o dichiarazione anticipata di volontà è un documento scritto nel quale il dichiarante, capace di intendere di volere, indica preventivamente i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposto nel caso in futuro si trovasse nelle condizioni di incapacità. Considerato che i comuni possono, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dall'anagrafe, dello stato civile e elettorali, non solo ai fini della conservazione ed archiviazione di dichiarazioni sostitutive di notarietà resa dai residenti, ma anche per altre finalità consentite dalla legge. I comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire la conservazione e l'archiviazione in forma pubblica di dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario, rese nel rispetto della normativa vigente, inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili. Impegna il sindaco e la giunta comunale a istituire un registro dei testamenti biologici, dichiarazione anticipata di volontà, relative ai trattamenti sanitari, conservato presso gli uffici comunali nel rispetto della normativa vigente, inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili. Istituire un regolamento che disciplini tale registro.
Grazie Benzi. Do la parola ai consiglieri. Prego Boldrin.
Mi sembra una discussione altamente inutile, a partire dal principio, anche quello che è venuto fuori dall'emendamento, no? In cui il dichiarante capace di intendere e volere indica preventivamente i trattamenti medici di cui essere o non essere sottoposto in caso in futuro si trovasse nella condizione di incapacità. Queste discussioni secondo me non hanno proprio ragione di essere, perché bisogna a mio avviso essere nella condizione, perché io potrei essere uno di quelli che dice no, voglio vivere fino all'ultimo giorno, poi quando mi trovo là dico no, staccate la spina, ho un disagio, o viceversa, e non penso che sia una cosa che possa competere né a un legislatore né alla Corte dei diritti umani e niente di tutto questo. Cioè è una questione secondo me che si riallaccia al buon senso in ogni singolo caso.
Grazie Boldrin. Prego Palermo Gianni.
Buonasera a tutti. Allora, parto con una considerazione sulla motivazione del nostro emendamento. E noi abbiamo pensato di proporre questo emendamento all'ordine del giorno, perché l'ordine del giorno, che per concetti nel senso può trovare condivisione o meno sull'argomento, però sposta il discorso sul testamento biologico e nell'impegno va a chiedere il registro del testamento biologico. Ci sembrava come prima cosa sicuramente corretto spostare il discorso sul registro del testamento biologico. Questo perché l'ordine del giorno va a chiedere quello, allora ci sembrava giusto e doveroso spostare la discussione, che potrà anche arrivare stasera, sul registro del testamento biologico. In quanto il testamento biologico è un argomento che può trovare diverse opinioni, che se si inizia a parlare stasera probabilmente si può andare avanti fino a notte fonda che senza trovare una coincidenza di idee e di concetti. Un'anomalia che dice la mozione consigliare è quella non è vero che non esiste un vuoto. In realtà non esiste una legge che dia le gambe, tra virgolette, l'attuazione, la forza al testamento biologico in sé. Però mi voglio spostare da quello, da questa considerazione che ci tenevo a farla perché era una cosa non corretta. E l'emendamento va a discutere solo esclusivamente del registro del testamento biologico, che è come può essere paragonato a un registro delle coppie di fatto, può essere paragonato a un registro dei lavoratori disoccupati nel comune, è una semplice possibilità che in questo caso, nel senso, l'impegno è al sindaco e alla giunta e quindi all'amministrazione di dare come libertà ai cittadini residenti nel nostro comune. Ci tenevo a farlo perché è facile spostarsi dall'argomento testamento biologico che, ripeto, per proprio sua natura, per difficoltà, se in così tanti anni non sono mai riusciti a fare una legge, la motivazione è quella. Quindi la nostra volontà dell'emendamento è quella di stare sul registro del testamento biologico, sulla fattibilità o meno di andare a dare come possibilità quella di attuare un registro del testamento biologico.
Grazie Palermo. Do la parola a Italo Malagola.
Parto dicendo che concordo con quanto detto dall'assessore Palermo rispetto all'emendamento, perché l'emendamento è molto più chiaro rispetto e individua meglio i criteri rispetto, stiamo parlando di un registro rispetto al testamento biologico, quindi io approvo l'emendamento perché comunque, come ha detto Gianni, c'entra di più l'obiettivo. Però è il motivo anche il perché, perché quando nella mozione si cita che l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica o psichica, questo è vero, questo è l'articolo 1, ma questo è un criterio generale che non entra nel merito dell'eutanasia o dell'accanimento terapeutico, è un criterio generale come quello dettato dall'articolo 32 della Costituzione italiana. Quindi non entrano nel merito dell'eutanasia o dell'accanimento terapeutico, chiamatelo come volete, non mi interessa. Quindi sono criteri generali. L'altra questione, l'articolo 1 della legge 180/1978, in merito al trattamento sanitario obbligatorio, la cito, questi sono quelli che noi chiamiamo TSO, che non hanno nulla a che fare, ma nulla. Ma lo dico proprio a voce alta perché avete beccato una... Il trattamento sanitario obbligatorio non c'entra niente con l'eutanasia. Ve la leggo. Gli accertamenti, i trattamenti sanitari sono volontari. Nei casi in cui la presente legge, in quelli espressamente previsti dalla legge dello Stato, possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico del luogo di cura. Gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubblico convenzionate, nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi lo ritenga opportuno. Gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori di cui i precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. Gli accertamenti e trattamenti sanitari sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità dell'autorità sanitaria locale su proposta motivata dal medico. Questi sono i TSO, che non hanno niente a che fare con quello che stiamo parlando stasera. Quindi, per quello che l'emendamento proposto da Gianni è molto più consono all'argomento, perché qui sono state messe insieme un riso e fagioli di leggi normative che non hanno nulla a che fare con quello che è il testamento biologico. Detto questo, dietro al registro, perché stiamo parlando di un registro del testamento biologico, ci sta una questione etica. E una questione etica viene anche da una cultura, da un pensiero soggettivo, da una questione religiosa, culturale, etica, che io non approvo e non approvandola voterò contro. Voterò contro a questa mozione e anche se viene emendata, pur accettando l'emendamento.
Fabri, prego.
posizione su questo tema qui penso che avremo tutti posizioni abbastanza diverse e sfaccettate. È un tema che quando ho letto l'ordine del giorno mi ha messo in difficoltà, perché quando mi hanno letto consigliere comunale non pensavo di dover affrontare temi di questo livello. Nel nostro gruppo ne abbiamo parlato e comunque abbiamo anche sentito il parere di un medico. Rimane comunque il fatto che è assolutamente complesso mettere assieme a livello normativo, a livello etico, e dall'assessore Malagola capisco anche il conflitto personale che può vivere su un tema di questo tipo. Non ultimo anche deontologico per quella che è l'attività del medico. Quindi noi pensiamo che sia un tema che non debba essere portato avanti in questa sede e pertanto non parteciperemo alla votazione.
Qualcun altro intende prendere la parola? Prego, Violi.
Per la prima volta. Allora, penso che il problema sia in realtà a metà strada, perché è vero quello che dice Italo, che bisogna fare un registro, ma il registro va giustificato in qualche maniera per ciò che contiene, ciò che fa e ciò che serve. Questo cosa vuol dire? Che nessuno pensa all'eutanasia o a qualcosa del genere, perché giustamente va trattato dall'altra parte, ma ci sono tutta una serie di casi che non sono compresi né in uno né nell'altro, che sono casi abbastanza comuni, tipo quando uno diventa tetraplegico, paraplegico, quando gli vengono quelle classiche malattie per le quali non è più in grado di esprimere la propria opinione, pur essendo perfettamente vigile, perfettamente presente, perfettamente tutto. E io ho avuto mia moglie che ha lavorato 9 anni in rianimazione in un centro traumatologico e di persone così ne ho visto un sacco. Quelle che spesso si vedono in televisione sono le fotografie di 4-5 anni prima di quella persona, perché se uno vede la persona in quelle condizioni in cui si trova, dopo 7, 8, 9, 10 anni, quella persona vi garantisco che è tutto meno che una cosa bella da vedere, per quello non viene mai fatta vedere, perché è una cosa vergognosa vedere una persona che di fatto è un oggetto rinsecchito che non ha più nulla di niente, perché se uno vedesse una volta solo nella propria vita una di queste persone, il problema non se lo porrebbe neanche. Poi detto questo, il registro serve apposta per quello, perché io posso dire di mia iniziativa, quando poi sarò vigile non lo potrò più fare, dire guardate che se succedono queste condizioni io non ci voglio essere, oppure no, io voglio continuare a lottare, non mi potete spegnere, perché c'è anche questa possibilità. Non dobbiamo dimenticare che il registro serva solo ad interrompere la vita, può servire anche nel caso opposto. Cioè, quando si pensa o si guarda un diritto di una persona, bisogna cercare di tutelare entrambe le cose, perché questa è democrazia. La democrazia è solo e unicamente in quel caso in cui uno ti dice ok, do la possibilità a te stesso di decidere quando sei giovane, come quando diventi donatore di organi o donatore avis. È una scelta che fai di principio nella vita, una tua scelta, non la scelta degli altri. Perché qualcuno, tipo, non solo la tua moglie o tuo figlio, dice no, non voglio che muori perché ti voglio troppo bene e voglio stare con te tutta la vita. Ma è un atteggiamento egoistico questo della persona, anche se è pienamente capibile. Io non so personalmente cosa farei in quell'occasione, non lo so. Però so che se capitasse a me di essere nel lettino, io so cosa vorrei. E penso che questo sia giusto, istituire un registro dove io possa dire queste cose. È vero che stiamo parlando del registro, ma stiamo parlando anche d'altro. Grazie.
Grazie Violi. Prego, mi ha chiesto la parola il sindaco.
No, io volevo pochissime cose. Io la sintetizzerei in questo modo, ed è anche il contenuto dell'emendamento. Il comune funge da notaio, tra virgolette, in questo caso. Noi abbiamo, come diceva l'assessore, ritenuto che, come dire, di pulire in un certo modo, consentitemi il termine, l'emendamento proposto da tutta una serie di riferimenti, peraltro riteniamo non tutti corretti, cioè non tutti in linea con l'obiettivo, che era quello di, che è l'unica cosa che può fare questo consiglio. consiglio comunale, non possiamo promulgare delle leggi, non possiamo fare altre cose, ci dobbiamo chiedere se vogliamo o non vogliamo raccogliere, dando libertà di farlo ai cittadini, delle volontà espresse, messe per iscritto, messe lì su un registro. La validità di quanto viene scritto non dipenderà nemmeno in un futuro da questo registro, perché se non ci sarà una legge che consente di dare corso alle volontà dei cittadini, rimane semplicemente la possibilità di, in modo quasi notarile, di raccogliere queste volontà. L'emendamento ha questo scopo di mettere in fuoco quello che è effettivamente quello che può decidere questo Consiglio Comunale, punto. Tutta una discussione più etica, più come dire, soggettiva di ognuno di noi per i pensieri che matura, si può fare, ma non è tema di questo emendamento e neanche di questa proposta. Quindi, come dicevi il Vice Sindaco, ognuno la vive anche e voterà in base a quello che pensa, o non voterà o si asterrà quello che vuole, però ecco, il fuoco è su questa roba qui. Come il Comune di Novi ha istituito nel 2010 il registro delle copie di fatto, che è una, per analogia è uguale, in questo caso facciamo da notai per chi vuole depositare in modo scritto le proprie volontà, punto. Questo è quello da fare, non, tutto il resto, come diceva qualcuno che mi ha preceduto, possiamo aprire una discussione, credo non questa sera, di tipo etico sul resto, ma in questo caso l'unica cosa che possiamo decidere è registro sì, registro no.
Grazie Sindaco. Prego Benzi.
Ma direi... No, mi sembra già il Sindaco mi abbia anticipato, cioè il motivo di questo emendamento è proprio... ma adesso prima parlo io, poi fai la dichiarazione. Riprendo un attimo. Era proprio quello di andare a specificare il registro, l'ha già detto molto... molto chiaramente anche il Sindaco. Dopo noi i dubbi li avevamo prima e li abbiamo ancora, cioè la perplessità sono anche, lo ha già detto, ma lo ripeto, chi mi dice che anche una volta che il Comune ha questo registro, alla fine che venga ascoltato, che conti qualcosa, cioè non, manca una legge nazionale, non esiste una legge nazionale che disciplini l'argomento. Quindi io non voglio più aggiungere niente, perché è un discorso anche molto delicato, e quindi noi lasciamo, oltre anche se abbiamo fatto l'emendamento, lasciamo libertà di voto a ogni consigliere di esprimersi come crede. Grazie.
Grazie Benzi. Se nessuno chiede la parola, io la passo a Ferraresi per la... Prego.
Sarebbe stato più comodo magari avere l'emendamento un po' prima, così si parlava meglio col gruppo. E niente, avrei chiesto qualche modifica, ma beh, consultandomi 2 minuti con l'altro consigliere, va bene, accetteremo il vostro, per il massimo presenteremo qualcos'altro. Per adesso vi ringrazio di tutto.
Grazie Ferraresi. A questo punto allora possiamo... Sì, lui ha dato l'ok per votare.
Sostituisce il contenuto della mozione.
Sì. Cioè,
l'avete visto? Cioè si vota un'altra...
Prego, Boldrini.
Sapendo che alla fine sarebbe passato questo emendamento, conosco i miei polli, quindi ribadisco quello che ho detto prima. Io voterò contrariamente a qualsiasi registro, non per una questione ideologica, ma per una questione che io non posso sapere in coscienza cosa vorrò fra quando sarà ora, quando mi succederà. Io 20 anni volevo delle cose, adesso ne voglio delle altre, quindi non lo so, per cui per me queste cose non hanno proprio ragione, cioè non hanno ragione di essere normate neanche a livello nazionale. Qui è una questione di coscienza, di umanità, quindi per cui io voto contro tutte queste robe qua.
Se nessun altro intende, passiamo a questo punto alla votazione della mozione presentata. Chi è favorevole? Alzi la mano. Sì, alla mozione. Chi? Alla mozione, all'emendamento del registro testamento biologico.
Contiamo, per favore.
13, 14. Chi è contrario? Signor Boldrin. Chi si astiene?
Non votano.
Non votano. Non votano Diegoli e Fabbri, sì. Bene. Bene. Abbiamo chiarito la situazione. Signori, passiamo al punto 3, ordine del giorno dei consiglieri Guerra Roberto e Ferraresi Andrea, relativo a specifichiamo aziende e tecnici nell'elenco delle pratiche edilizie. Prego Ferraresi.
Grazie Presidente. Premesso che nella relazione sulle infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna del professore Enzo Ciconte, già senatore ed esperto dello studio e dell'analisi dei fenomeni legati a criminalità organizzata, si osserva che gli anticorpi della nostra regione non ci hanno protetto completamente, ma hanno costretto le organizzazioni mafiose ad adottare meccanismi di infiltrazione diversi da quelli usuali, a rendersi assai più invisibili e quindi anche più difficilmente decifrabili. La loro azione si confonde spesso con quella di operatori che si muovono nella legalità. Draghettisti e casalesi, le due organizzazioni più forti in Emilia-Romagna, puntano entrambe alla mimetizzazione sociale e a non richiamare l'attenzione e a passare inosservati sapendo di muoversi in terra nemica. Che nella stessa relazione si evidenzia che le realtà più vulnerabili, ma anche quelle più studiate e conosciute, sono quelle di Reggio Emilia e Modena, dove le indagini confermano la presenza dell'andrangheta e casalesi nei cantieri edili. È l'edilizia, infatti, che si conferma come il settore più vulnerabile all'infiltrazione mafiosa in Emilia-Romagna. Che la Regione ha dichiarato che l'80% del movimento terre effettuato durante la fase emergenza post-sisma è stato svolto da aziende soggette ad infiltrazioni mafiose, riconosciute a seguito di successive indagini. Considerato che secondo i dati forniti dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costrutture Edili, solo un centinaio di domande sono state ammesse, su oltre 3.000 aziende che hanno presentato domande in prefettura per ottenere l'iscrizione agli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavoro non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, le cosiddette whitelist, elenchi introdotti con il decreto legge 174/2012, per stabilire chi può accedere alle gare d'appalto pubbliche e private nei territori interessati da eventi calamitosi. Che le aziende che hanno presentato domande di iscrizione provvisoria ai whitelist possono comunque lavorare. Qualora venga riconosciuto il rischio di infiltrazioni mafiosi, tali aziende saranno sospese e i lavori in atto bloccati, con notevoli ritardi nella ricostruzione. Valutato che tutti gli atti che migliorano la trasparenza e l'accesso alle informazioni possono costituire un importante strumento nella lotta alla illegalità e alle mafie, in particolar modo in una fase di massima cantierizzazione come quella avente luogo nel nostro comune. L'amministrazione si impegna, per quanto espresso sopra, ad aggiungere nella descrizione di ogni pratica edilizia pubblicata sul sito comunale 1. Il nome dell'azienda incaricata, 2. Il nome del tecnico responsabile incaricato. Il gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio.
Grazie Ferraresi. Prego, do la parola al sindaco.
Ma guardate, allora io alcune cose bisogna che le chiariamo. Secondo me c'è una certa confusione in questo ordine del giorno tra ricostruzione pubblica, ricostruzione privata, whitelist, tutta una serie di elementi che sono stati messi tutto assieme, ma mi pare che sia poco, come dire, un po' di confusione. Ora, la prima cosa che voglio specificare, quest'ordine del giorno è stato presentato il 10 di dicembre. Faccio notare che era dal 25 di ottobre che il nome del tecnico responsabile incaricato è pubblicato, quindi viene da pensare che sarebbe opportuno, prima di presentare degli ordini del giorno, almeno andarsi a leggere quello che pubblichiamo sul sito del Comune. Siamo il Consiglio Comunale, siete consiglieri comunali, è proprio una questione, come dire, quasi di educazione civica questa roba qui. Quindi questo lo dico perché siamo rimasti un po', insomma, stupiti di questa cosa. Mi permetto di dissentire, o quantomeno confesso di non aver mai letto da nessuna parte che la Regione ha dichiarato che l'80% del movimento terra effettuato durante la fase di emergenza post-sisma è stato svolto da aziende soggette ad infiltrazioni mafiose. Se fosse vero una cosa del genere, io devo confessare che non ho mai letto né sentito, sarei curiosa di sapere la fonte, da dove avete preso questa dichiarazione qua, che è una cosa gravissima averla anche scritta se non è supportata da elementi certi che avete acquisito. Cioè, veramente, perché, ripeto, io confesso che naturalmente non si riesce a sapere tutto, ma io non ho letto mai da nessuna parte una roba del genere. Che questo non significa che non ci sia la consapevolezza che siamo una terra ricca e quindi le infiltrazioni mafiose purtroppo c'erano anche da prima del sisma, ed è uno dei motivi che ha portato la Regione, assieme alle prefetture, assieme al governo, a creare un meccanismo di controllo e di verifica preventiva per cercare di evitare nel miglior modo possibile che queste infiltrazioni entrino nella ricostruzione, bloccando anche tentativi che ci sono stati e che sono pubblici, cioè non c'è niente di nascosto. L'ultima è successo, voglio dire, anche qui l'abbiamo anche saputo, quindi non è un problema, non è da dire che si neghi questa cosa. I meccanismi messi in campo vogliono proprio frenare il più possibile questo, però l'80% vi confesso che è una dichiarazione, come dire, che andrebbe mi piacerebbe sapere dove l'avete letta, da che fonte viene, perché è veramente una cosa grave, scritta in questo modo. Ecco, l'altra cosa che invitavo, sempre perché siamo consiglieri comunali, è di dare una letta all'ordinanza 91 del 17 dicembre 2012. Nell'ordinanza 91 il commissario cosa dice? Dice quali sono le aziende, e che, anzi più che altro per che tipi di attività è obbligatoria sia per la ricostruzione pubblica che per quella privata, che queste aziende siano iscritte nella white list, che sono le aziende del movimento terra, perché è vero che qui ci sono, diciamo così, ruotano su queste attività tutta una serie di personaggi e imprese che possono avere quella matrice. Però, voglio dire, non è l'80% questa qui. In questa ordinanza si chiarisce, si capisce che cosa bisogna fare sia nella ricostruzione pubblica che in quella privata. Però sono normative molto diverse tra quella pubblica e quella privata. Nella ricostruzione privata c'era un problema che era emerso, che era quello che nel caso se la ricostruzione privata avesse bisogno di imprese che svolgevano questa attività e queste imprese non fossero ancora state iscritte nella white list e poi emergeva un problema, diventava un problema per il cittadino, perché se io sono la Regione blocco tutto, come già successo, ti pago il materiale, non ti pago nemmeno gli altri costi, ma se io sono un privato come faccio a fermarmi a metà? Rischio di rimetterci anche quello che eventualmente ho già avuto in acconto con i SAL. Quindi si è creato un meccanismo per salvaguardare anche la parte privata. Ma questo, come dire, è nelle mani, nella regolamentazione della prefettura, del gruppo di controllo e della Regione. E nel momento in cui viene compilato il MUDE, in presenza di questa fattispecie, ci sono tutti gli obblighi per inserire nella piattaforma quello che serve, anche nel caso in cui l'impresa sia ancora nella fase di avere chiesto l'iscrizione alla whitelist. Quindi anche in questo caso i lavori possono andare avanti. Quindi riteniamo, tant'è che non è obbligatorio per i comuni inserire questi nominativi nella parte, diciamo, di trasparenza. Noi sapete, almeno qualcuno, forse tutti lo sanno, perché da quello che ho detto all'inizio si vede che non tutti vanno a vedere quello che facciamo, noi abbiamo inserito moltissimo che non è previsto come obbligo della trasparenza, ma il nome delle ditte non lo mettiamo, prima di tutto perché, ripeto, il controllo viene fatto da altri, secondo perché credo che ci sia anche un limite a quello che si può chiedere a degli uffici che sono intasati e ai quali viene chiesto di fare sempre di più e sempre più in fretta. Non è che li andiamo a buttare addosso anche oltre l'oltre di quello che stanno facendo. Quindi, su delle due cose che vengono chieste, una era già fatta da prima, quell'altra riteniamo che non sia chiedibile per i motivi che vi ho detto, non ci competono i controlli che vengono fatti da altri e ci sono delle specifiche ordinanze che ogni tanto andrebbero anche lette, ogni tanto qualcuna, e l'altro motivo è che non c'è l'obbligo di pubblicarle, per cui se si vuole andare a vedere quali sono le imprese che sono iscritte nella whitelist, sito della prefettura, sito della regione, c'è l'elenco e ce l'andiamo a vedere tutti, sono tutte disponibili per essere visitati i siti.
Grazie sindaco, qualcun altro?
Allora, chiedo scusa per l'inesattezza, cose del genere, e sono sincero, è stato redatto da Guerra, quindi tutti i dati ce li aveva lui. E allora, no, non dico questo, perché il concorso di colpa ovviamente c'è, è un gruppo, non è solo lui, però ogni tanto si va anche su fiducia, sulle cose, si guarda cose del genere, non si chiede tutta documentazione. E a questo punto, volendo, si può anche ritirare, chiederò a me il migliore ok, niente. E chiederò comunque maggiore documentazione, così magari vi riporterò tutti i dati citati e poi passo la parola a Violi.
Allora, ci sono due tipi di problemi.
Stavo intervenendo comunque. Prego Violi, do la parola.
Il problema è di varia natura. Oltre a esserci il problema della mafia, c'è anche un problema, e questo lo sappiamo tutti, perché io la mia casa non ho niente, ma quella di mia madre a Cavezzo non è messa così, quindi sono perfettamente a coscienza del problema. L'altro problema per cui è giusto mettere i tecnici è anche per cercare di far capire alle persone che fanno le domande se il tecnico magari non ha 2000 domande e l'impresa non ha 2000 case da mettere a posto e 4 dipendenti. Questa è una maniera, ma per il cittadino stesso che fa le domande, per vedere se nel proprio paese quell'impresa ha 20 case, per cui la sua verrà fatta fra 14 anni, o se, e lo stesso discorso vale per i tecnici, o se invece ne ha 3 o 4 da fare, quindi ha una buona confidenza che prima o poi gliela finisce, perché questo è un altro problema e non piccolo. Poi magari c'è qualcuno che ha la fortuna di avere i parenti che fanno questo mestiere, anche se alla lunga, per cui li tiene in qualche maniera sotto controllo, si fa per dire. È il primo a controllare i lavori di casa propria, perché insomma è sempre casa sua, ed è questo uno dei motivi che aveva animato la mozione. Adesso poi lo suo 80% mi sembrava di aver letto qualcosa anch'io da qualche parte, prima o poi lo troverò, ma secondo me non è fondamentale l'80, il 60, il 20 o il 30%. Beh, insomma, fino a un certo punto.
Grazie Violi. Prego, Italo Malagola.
No, adesso a parte già tutto quello che ha detto il sindaco, che è stato esaustivo del tema, per rispondere in merito all'ultimo intervento, volevo dire che anche pubblicare in questo momento, il nome dei tecnici è stato pubblicato all'inizio, è vero che è stato tolto per un periodo, poi è stato rimesso, quindi comunque pubblicare anche il nome delle ditte, rispetto a quanto hai detto, non ti dà comunque l'idea effettiva di quanto i tecnici ancora hanno o le ditte ancora hanno, perché tutti gli incarichi che le ditte o gli appalti che le ditte prenderanno non ce l'hai guardando il sito, e tutto quello che sta dietro non è pubblicato perché non è ancora pubblicabile. Cioè, quindi questo non ti può dare un'idea precisa di quanto un tecnico che ha presentato 20 domande ne può ancora avere 10 dietro 50, una ditta che ha già preso due, non sono appalti questi, perché gli appalti sono pubblici, comunque ristrutturazione, ricostruzione della canna può avere ancora 50 dietro, non è questo che ti può dare l'idea. Io credo che la trasparenza sia un metodo che noi come amministrazione abbiamo adottato, certamente ci sono anche dei criteri nella trasparenza che vanno rispettati. Io credo che pubblicare le ditte non sta nei termini di quanto avete chiesto voi con questo ordine del giorno, cioè un conto sono gli appalti pubblici, un conto la ricostruzione privata. Quello che ha detto anche il sindaco, io che ci tengo a ribadire, è che sta in due termini diversi. questa, la ricostruzione privata e la ricostruzione pubblica. Nella ricostruzione pubblica la massima trasparenza, perché ci sono degli appalti, le ditte che vincono gli appalti vengono pubblicate, perché la, ed è giusto che sia. Nella ricostruzione privata credo che questo sia anche abbastanza superfluo in merito, perché comunque, come ha detto il sindaco, c'è una whitelist che è pubblica, basta, io sono andato sul sito della prefettura e l'ho potuta vedere, ma non riguarda le imprese edili che fanno costruzioni, riguarda le ditte di trasporti, movimento terra, spostamento, cioè è dove la malavita si può infiltrare. Quindi credo che ci sia anche un criterio in merito a questa richiesta, che penso non possa essere soddisfatto in questo momento, ecco, voglio dire, poi dopo... Cioè, gli appalti pubblici sono una cosa, la ricostruzione privata in questo senso è un'altra. Credo che pubblicare anche il nome delle ditte non possa dare una soluzione a questo problema.
In tema di trasparenza, una cosa che faremo e che può dare un senso: il 31 di gennaio ad oggi scade il termine per le cosiddette prenotazioni. Noi pubblicheremo, appena, cioè dal 1 di febbraio, diciamo, per ogni tecnico quante prenotazioni sono state fatte. Questo è un elemento di chiarezza e di trasparenza anche rispetto al monte lavori, che, diciamo, oltre a quello che è la somma di tutte le prenotazioni che ci sono, è anche un modo per capire, come dire, sulle spalle di chi e quanto pesa quello che è stato messo in campo. Questo lo faremo appena abbiamo i dati definitivi. Fabri, prego.
Da una parte colgo lo spirito che bene o male ha spinto questo ordine del giorno. Capisco le motivazioni, perché fanno parte del parlare comune con le persone, quindi le paure che tutti hanno. Vale però il fatto che in effetti non è anche qui, in questo caso, il livello giusto questo, perché un'impresa, un tecnico può avere un cantiere qua, può averne 100 nel comune di fianco. Quando parliamo di lotta alla mafia, è chiaro che abbiamo bisogno di un livello superiore a questo. Abbiamo bisogno che sia efficiente, perché in effetti le prefetture si sono trovate bombardate da domande e che non possono soddisfare, avevano una struttura nata per altre cose. Quindi c'è sempre il problema che nasce un'ordinanza, nasce una normativa, poi chi la deve applicare non sempre è stato messo nelle condizioni di farlo. Penso che non sia nemmeno facile diciamo affrontare una discussione di questo tipo per chi la presenta, perché dall'altra parte c'è un sindaco che ha 1660 fabbricati da aggiustare, quindi sicuramente ha un'esperienza che non è confrontabile con chi lo ha scritto. Sì, il mio consiglio è di riflettere un attimo, capire che le motivazioni che hanno spinto questo ordine del giorno sono legate a dei bisogni e delle necessità che le persone hanno, vedere se si può fare qualche cosa, ma probabilmente non a livello del nostro comune, ma magari portandolo a chi può, in regione, in prefettura, perché poi alla fine... Torniamo sempre lì, sono le risorse economiche, le risorse umane, quelle che servono per gestire un cratere terremotato. Sul discorso white list dico solo una piccola cosa: in effetti esistono anche categorie che non sono soltanto quelle del Movimento Terra, ne esistono diverse, e quindi non in tutte le categorie, diciamo, c'è una velocità nella risposta. Questo ve lo dico per esperienza personale: magari su categorie più sensibili in effetti le prefetture lavorano prima, su altre categorie dove magari sono iscritti piccoli artigiani muratori, forse con la quantità di domande che hanno arriveremo avanti di qualche anno prima che possano controllarle.
Grazie Fabri. Prego Benzi.
Ma mi sento di aggiungere, innanzitutto devo dire che Fabri stasera, il consigliere Fabri, il gruppo di progetto comune è sempre molto ambiguo, non prende la posizione, rimane un po'... Io credo che questo ordine del giorno, cioè, il consiglio che posso dare io sarebbe quello di ritirarlo per evitare anche, cioè, perché in ogni caso penso che sia difficile da accettare, perché è superato e perché non, cioè, alla fine va a chiedere cose che una parte c'è già e un'altra non compete all'amministrazione. Quindi il consiglio che vi dico io è solo quello di ritirarlo, poi dopo vi valuterete se presentarlo in unione, se portarlo dove, non lo so. Cioè portatelo dove volete, però penso che a livello comunale sia superato, ecco. Quindi non voglio aggiungere altro, il sindaco e Italo vi hanno già dato più ampie risposte. Grazie.
Chiedi la parola. Prego, Pamela Traldi.
Io volevo solo dire una cosa che, vabbè, quando l'abbiamo letta, abbiamo letto questo ordine del giorno, siamo rimasti un po' male, come diceva Luisa, perché giustamente erano cose che in parte c'erano già. Magari ritiratelo, mettetelo un po' a posto con delle richieste diverse e poi ne possiamo riparlare, se si può andare un po' al di sopra, come diceva Mauro, se ci sono delle richieste, diverse, però in questo caso... Cioè, mi dispiace anche votarvelo contro, però ci sono cose che ci sono già, non...
Prego, Marina Rossi.
Io credo anche che gli ordini del giorno e le interpellanze presentate ultimamente siano veramente forti e credo che il rischio anche di quello che viene scritto è alto, perché come si diceva, un 80%, cioè, e sentirsi dire ma che sia il 40, che sia l'80, che sia il 20, ma no, è importante, perché se fosse veramente come è scritto, oggi avremo altri problemi che quelli che affrontiamo tutti i giorni, cioè per fortuna non è così. Credo che anche le parole che vengono scritte ultimamente sono molto forti, e poi si vedrà forse anche nel prossimo consiglio comunale e con l'ultima interpellanza che avete presentato, però credo che misurare le parole e informarsi prima di scrivere sia un dovere che ha ogni consigliere comunale. Poi è vero che i punti di vista rimangono differenti, però insomma si state scrivendo comunque sempre un ordine del giorno che è un atto pubblico, quello su questo non ci piove. E poi in questo ordine del giorno premettete delle cose e ci chiedete tutt'altro. Io non credo che con il nome dell'azienda incaricata e il nome del tecnico responsabile, che come è stato già detto c'è già, vengano risolti i problemi in premessa. Sono due cose completamente diverse. E poi insomma credo che prima di firmare un ordine del giorno che ci sono già, che è già tutto pubblico, non lo so, credo che bisogna farci più attenzione, anche perché, e poi come dicevamo, per il nome dell'azienda concordo con quanto è stato detto prima, cioè per fare un ragionamento più terra a terra, per comunque anche farvi capire anche un conto alla ricostruzione pubblica e degli edifici pubblici, ma al privato, cioè se io voglio cambiare l'impresa di elettricisti o di idraulici, cosa vado a dire all'ufficio tecnico? Scusate, cambiate il nome perché ho avuto un problema personale, cioè siamo arrivati a questi livelli, cioè io devo ristrutturare casa mia, ho un'impresa, siamo nell'ambito della ricostruzione privata, cambio impresa privata perché posso cambiarla, perché si può, comporta, è vero, comporta tempi più lunghi, ma si può, e cosa vado a... cioè l'ufficio tecnico ha altri problemi, ha i mood da mandare avanti, non può stare dietro a tizio che cambia l'impresa dopo un mese di ristrutturazione. Credo che i problemi siano diversi.
Grazie Rossi. Prego Ferraresi...
Sì.
Con dichiarazione di voto.
Posso avere due interventi? Ok, dichiarerò anche il voto. Allora, ristrutturazione privata e pubblica. Dato che mi fa retto con i soldi pubblici, per me è tutto pubblico. Poi viene solo assunto un'impresa, non può essere spezzettato in più parti. Per quanto riguarda il Movimento Terre, è uscito anche poco tempo fa, adesso purtroppo mia colpa che non ho approfondito, non riporto l'articolo della Gazzetta, in cui prima diceva che anche l'unica ditta che aveva avuto si poteva, insomma, potevano portare via le macerie, è stato subappaltato, non si sa ancora chi, e non si sa mica questi mezzi e che targhe avevano, chi erano e cose del genere. E, per quanto riguarda il punto, il nome tecnico del responsabile incaricato, come è stato detto che può essere stato un periodo che non c'era, può darsi che Guerra ha guardato proprio in quel momento lì e per cui ha messo questo punto qua. Comunque eventualmente il punto 2, dato che è stato passato, anche se l'abbiamo presentato il 10 dicembre, e, quello lì eventualmente si può tirare via. Ovviamente lo manteniamo e noi voteremo a favore.
Grazie Ferraresi. Dovrebbero. Qualcun altro vuol fare dichiarazione di voto? Prego, Benzi.
Beh, naturalmente, cioè, io vi avevo consigliato di ritirarlo per non vederci a votarci contro, ma visto che non lo ritirate, noi ci votiamo contro, ecco, anche perché non accettiamo sempre di scrivere quello che pensate o meno. Quindi io ribadisco, noi lo votiamo contro.
Se nessun altro fa dichiarazione di voto, diciamo così, noi passiamo a questo punto alla votazione di questo ordine del giorno relativo a specifichiamo aziende tecnici nell'elenco delle pratiche edilizie. Chi è a favore, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Direi che è stato respinto a maggioranza. È una cosa un po' inusuale, si dice? No? Beh, allora mi fido di lei, Boldrin, prego.
Chiedo che prima di qualsiasi trattazione dei successivi argomenti venga data la lettura degli articoli 10, 12 e 13 del regolamento di contabilità. Per verificare l'articolo 33 del regolamento del Consiglio, se è il caso di chiedere pregiudiziale o sospensiva.
Ci prendiamo un attimo di tempo, dato la sua richiesta.
Appunto, durante la commissione in cui ho chiesto espressamente che come amministrazione ci saremmo rimessi alla volontà delle minoranze, riconoscendo di fatto quello che hai appena sollevato, quindi chiedo perché è stata, insomma, viene sollevato adesso questo punto e non nella sede diversa, ecco.
Se avesse ascoltato l'intervento, non ho detto intendo sollevare la questione pregiudiziale. Ho chiesto di dare lettura agli articoli 10, 12 e 13 per eventualmente sollevare la questione pregiudiziale di cui l'articolo 33. Intanto chiedo la lettura degli articoli. Vedo che non è presente il regolamento in aula. Cioè, dov'è? Ah, ok, pardon. Io di solito ero abituato. Comunque io chiedo la lettura per tutti i consiglieri dei suddetti articoli. Poi 10, 12, 13. Una volta che l'abbiamo letto, che è stato letto ad alta voce davanti a tutti i consiglieri, deciderò se chiedere o no la pregiudiziale.
Grazie Boldrin. Se ci vedo volentieri.
Forse vedo qua nella carta.
Miei occhiali. Articolo 10. Predisposizione del bilancio di previsione. Articolo 16,2 del decreto legge 77-95. 1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla giunta comunale entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono e sono successivamente presentati al Consiglio comunale. 2. Allo schema di bilancio dovranno essere allegati la relazione dei collegi dei revisori, nonché il parere di legittimità del segretario comunale e quello tecnico del responsabile del servizio finanziario. 3. Entro i 5 giorni successivi, detti elaborati saranno depositati nella segreteria comunale a disposizione dei consiglieri che ne potranno prendere visione negli orari di apertura degli uffici comunali. 4. Del deposito sarà dato contemporaneo avviso a tutti i consiglieri comunali nelle forme previste per la comunicazione delle convocazioni per le adunanze consigliari. Articolo 12.
Sì, 12.
Conoscenza dei contenuti del bilancio. 1. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, in aggiunta alle prescrizioni previste dallo Statuto e dai regolamenti, sarà cura dell'ente inviare entro 15 giorni dall'avvenuto deposito di cui al precedente articolo 10 un estratto dello schema di bilancio annuale. Agli organismi di partecipazione aventi sede nel Comune e nelle organizzazioni sindacali, i quali potranno presentare eventuali osservazioni al Consiglio Comunale. 2. L'ente darà notizia ai cittadini dell'avvenuta deliberazione del bilancio con apposito avviso da affiggere all'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici entro i 5 giorni successivi all'approvazione. 3. In presenza di emendamenti significativi allo schema di bilancio, la comunicazione di cui è il comma 1 viene successivamente integrata. Articolo 13. Allegati al bilancio di previsione. Il bilancio di previsione, in aggiunta agli elaborati previsti dall'articolo 14 del decreto legge 25 febbraio 1995, numero 77, ed altre disposizioni di legge, dovrà essere dotato, per farne parte integrante, dei seguenti allegati di svolgimento. 1. Personale, 2. Rimborso di prestiti, 3. Fondi di ammortamento, 4. Entrate vincolate per legge, 5. Avanzo di amministrazione, 6. Servizi rilevanti ai fini IVA, 7. Piano triennale delle opere pubbliche, 8. Altri eventuali allegati richiesti da norme di legge. Capo 4. Fine. Perché l'articolo 14 finiva lì. Ho dato lettura degli articoli richiesti.
Non chiederò la pregiudiziale. Ho fatto questo perché noi delle minoranze ci siamo trovati in difficoltà. Abbiamo visto che, insomma, lo sapete cosa è successo. Se io volessi piantare un chiodo più grosso, sapete benissimo che sono in grado di farlo proprio in questo momento, non lo farò, le cose andranno avanti. Vi chiedo però, quando noi delle minoranze vi chiediamo di una maggiore trasparenza, di rispettare i regolamenti e una maggior presa in considerazione, perché io se voglio i chiodi li pianto, non li pianto mai perché sono più collaborativo di quello che pensate. Io questa sera vi ho voluto solo dare questa prova qui e mi fermo.
Può intervenire il...
Il regolamento è superato dalla normativa. Qui si cita il decreto 77 del 95, quando invece adesso il testo unico di riferimento è il 267 del 2001.
L'articolo, cioè, 152 cosa dice di questo?
Quindi la normativa è modificata, qui vengono citate norme che oggi non sono più in vigore, una cosa. Secondo, per esempio, si cita che il bilancio deve essere approvato entro il 30 settembre, no, la normativa è cambiata, il bilancio deve essere approvato entro il 31 dicembre. Poi il regolamento, questo articolo è palesemente incongruo, cioè quel termine di 5 giorni da quando la Giunta approva il bilancio alla comunicazione ai consiglieri, è un termine ordinatorio, è, diciamo, ma il termine che si sarebbe dovuto inserire era il tempo che si dà ai consiglieri da quando hanno in mano il documento a quando viene discusso in consiglio comunale, e questo argomento non è affrontato. Il decreto 267 prevederebbe che il regolamento tratti questo argomento, non so se mi sono spiegato, sì. Che sarebbe anche logico, cioè dire io ti presento lo schema di bilancio entro una certa data, dammi almeno 20 giorni per approfondirlo. No, questo non è affrontato, questo problema. Mi è soltanto detto entro 5 giorni devi consegnare i documenti, senza dire poi 6 giorni sono feriali, festivi. Cioè, quindi è una normativa, supera il vostro regolamento, è superato dalla norma, e questo articolo, questo 5 giorni sono un termine ordinatorio, ma non influisce sulla decisione che poi deve essere presa. Almeno questa è una mia considerazione.
Grazie mille. Sì, do la parola al sindaco, prego.
Ma ringrazio il dottor Lenardi. Allora, io riprecisiamo, perché è giusto farlo in consiglio comunale, che venga anche registrato. Noi abbiamo la consapevolezza che le cose non sono andate, diciamo così, come dovevano andare, la dico proprio molto tranquillamente, della cosa, come diceva l'assessore Olivetti, se ne avete discusso anche nella commissione, come era giusto che fosse, portando in commissione la possibilità di fare slittare di una settimana tutta l'operazione. La commissione ha deciso anche, come dire, secondo me, di farsi carico della richiesta che abbiamo fatto noi di accelerare il più possibile, perché credo che questo, noi diamo atto di questa cosa. Bisogna aggiungere anche, rispetto alle osservazioni del dottor Leonardi, che essendo ormai palesemente inadeguato il nostro regolamento, l'impegno che ci assumiamo è di modificare il regolamento in modo che di farne uno che tenga conto di togliere quello che non è più, di inserire le normative in vigore, in modo da dare al regolamento la possibilità di essere attuato come si deve. Quindi questo è un impegno che ci prendiamo. Diremo alla dottoressa Pavesi di farsi carico, naturalmente dal punto di vista tecnico, assieme al segretario, di tutti gli atti che sono da fare per poter proporre un nuovo regolamento che sia in linea con le normative e che ci consenta il non ripetersi di quello che è avvenuto quest'anno. Io chiudo, devo dire, ringraziando anche a questo punto, devo dire, l'opposizione, non mi permetta il consigliere Boldrini, non tanto per questa cosa di questa sera, ma quanto per la presa, come dire, in carico di responsabilità in sede di commissione, quando avete detto no, andiamo avanti lo stesso. Quindi credo che questo, cioè vi ringraziamo di questo, perché è stata una cosa che ha avuto una serie di incidenti di percorso hanno scontato una serie di difficoltà, dall'altra parte dettati da molta fretta. Questo lo diciamo, noi si ha molta fretta, perché abbiamo degli atti della ricostruzione pubblica sui quali la Regione ci ha dato pochissimi giorni, quindi questo ci ha messo in ansia, lo diciamo. Quindi vi ringraziamo di questa cosa e poi dopo provvederemo a fare un regolamento come si deve.
Passiamo allora, direi a questo punto, al punto 4, 5, 6, 7 e 8, trattandolo in un punto unico, e do la parola all'assessore Olivetti. Prego.
Allora, incomincio dicendo, ringraziando anch'io i componenti della commissione e anche Cesari, che ha sostituito Benzi, che non ha potuto partecipare. In particolare vorrei dire, mi riallaccio a quello che ha detto prima il sindaco, io credo, e smentitemi se sbaglio, che il regolamento andrà anche aggiornato rispetto alla riforma dei sistemi contabili prossima avventura, e quindi ci sarà proprio da rimettere le mani complessivamente, perché la contabilità pubblica è in procinto di essere cambiata radicalmente, per cui avremo modo sicuramente di riprendere in mano il regolamento. Guardate, io se siete d'accordo, prima di iniziare la presentazione del bilancio, vorrei ringraziare naturalmente la dottoressa Pavesi, ma in particolar modo il dottor Leonardi, che ha avuto l'occasione di intervenire in questo consiglio comunale, e siamo alla scadenza del suo mandato, e io lo vorrei veramente ringraziare di cuore per il lavoro che ha fatto per noi in questi anni. Quindi porto il ringraziamento istituzionale di tutto il consiglio, e se mi posso permettere porto anche un mio ringraziamento personale, perché quando sono diventata assessore, molto giovane e inesperta, diciamo così, per queste materie, ho avuto modo di imparare molto dalla professionalità del dottor Leonardi, quindi aggiungo anche un mio ringraziamento personale. Dunque, se siete d'accordo, io darei lettura della relazione del bilancio che per facilitare il fatto che i consiglieri possano seguire ho fatto fare una copia in modo tale che forse riusciamo meglio. Allora, la stesura del bilancio 2014 è stata notevolmente influenzata dalla riforma della tassazione immobiliare contenuta nel DL 133/2013 e nella legge di stabilità 2014. Nel 2014 è istituita la IUC basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili e l'erogazione e fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell'IMU di natura patrimoniale, della TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti e della TARI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili. Nello specifico l'IMU resta così come definita nel DL33, mentre la TARI sostituisce la TARES senza la maggiorazione statale dello 0,30 al metro quadro. Per quanto riguarda poi la TASI, la base imponibile è la stessa dell'IMU, si applica alle prime case e a tutti gli altri immobili alle aree edificabili. Per le seconde case è pagata da proprietario inquilino in diverse percentuali. Le aliquote di descrizione del comune possono variare da 1 a 2,5 per mille. Il Consiglio Comunale dovrà approvare le tariffe della TARI e le aliquote TASI entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, che attualmente è stato prorogato a fine febbraio. Questo bilancio di previsione è costituito su aliquote IMU e IRPEF, aggiungo, invariate rispetto al 2013 e aliquota TASI al minimo, cioè all'1 per mille. Tenere le aliquote TASI a questo livello significa per Novi una minore entrata rispetto al 2013 di 235.000 euro. Si attenderà l'evoluzione della normativa sulla possibilità per i comuni di prevedere detrazioni TASI e l'andamento generale delle entrate, anche legato all'inagibilità delle abitazioni, per discutere in Consiglio Comunale il livello di tassazione necessario per tenere in equilibrio il bilancio. Per quest'anno occorre poi tenere conto di un taglio di 93.000 euro sulle entrate da trasferimenti statali a causa della spending review, a cui per il primo anno sono soggetti anche i comuni del cratere. La legge di stabilità ha previsto un importante provvedimento a favore degli enti terremotati. Per la parte spesa abbiamo infatti la possibilità di un alleggerimento della situazione corrente grazie alla possibilità della sospensione del pagamento per il 2014 della rata dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. In questo quadro complesso, in cui ancora vi sono incertezze, in particolare riguardo alla tassazione immobiliare, anche quest'anno vogliamo impostare il bilancio secondo alcune linee strategiche che vogliamo portare avanti in questo mandato amministrativo. L'amministrazione deve svolgere le proprie attività in modo efficace, efficiente e senza sprechi. Al fine di efficientare la macchina amministrativa si è intrapreso il percorso per conferire all'Unione Terre d'Argine il servizio ragionerie e tributi, scelta che consentirà di creare economie di gestione e specializzazione delle competenze per affrontare insieme materie sempre più complicate dal quadro normativo in costante evoluzione e dalla riforma dei sistemi contabili. Sentirsi sicuri nei luoghi della socialità e sulle strade è un diritto di tutti. Continua l'attività della Polizia Municipale dell'Unione di presidio all'ingresso e uscita delle scuole per garantire la sicurezza degli studenti. Forte resta l'attenzione per le zone del paese in cui la viabilità è stata più compromessa dal sisma, studiando le modifiche viabili che si rendano necessarie con l'evoluzione dei cantieri. Una priorità per il 2014 resta il presidio dei centri del territorio in collaborazione con le altre forze dell'ordine al fine di contrastare i reati più diffusi di furto e spaccio. Al fine di ridurre il dilagare di situazioni di degrado dei luoghi della socialità, come i parchi pubblici, siamo convinti della necessità, oltre al presidio delle forze dell'ordine, anche dell'animazione dei luoghi stessi con feste di associazione ed eventi. Per questo la PM rafforzerà la collaborazione con l'Ufficio Cultura per l'organizzazione degli stessi. Proseguono i controlli grazie a segnalazioni coordinate di vari uffici comunali in merito alle dichiarazioni dei cittadini che percepiscono il contributo di autonoma sistemazione al fine di garantire la corretta erogazione delle risorse pubbliche. Importantissima infine l'attività di controllo sulle strade che nell'anno 2013 ha dato l'importante risultato della riduzione significativa dei sinistri stradali del 30%. L'istruzione a tutti i livelli deve essere garantita a tutti i cittadini del nostro comune. Nei servizi per l'infanzia gestiti dall'Unione si è operata la scelta di lasciare invariate le tariffe, continuando a garantire i medesimi livelli di servizio. Per i nidi si è ampliato il bacino di utenza abbassando l'età minima per l'ingresso a 6 mesi. Proseguono inoltre i lavori sul nido Mattei e continua l'attività di progettazione, reperimento risorse, realizzazione di interventi nell'ambito di programmi pubblici e bandi dedicati alla riorganizzazione, estensione e qualificazione dell'offerta educativa per i bambini 0-3 nell'Unione delle Terre d'Argine. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, continua la programmazione puntuale al fine di garantire la copertura totale della domanda. L'ampliamento del polo scolastico di Novi a Rovereto è una priorità per quanto riguarda l'istruzione primaria e secondaria. Nelle scuole continuano inoltre progetti di integrazione per gli stranieri e sostegno agli studenti diversamente abili o con disturbi dell'apprendimento al fine di garantire le pari opportunità di accesso all'istruzione. La cultura è un diritto e una straordinaria occasione di incontro tra i cittadini e deve essere sostenuta. La revisione di tutto il patrimonio librario in possesso, iniziata nel 2013, continuerà per tutto il primo semestre del 2014, al fine di essere pronti per la realizzazione della nuova biblioteca presso il Polo Culturale. Inoltre, la programmazione di iniziative di promozione della lettura continuano a mantenersi solidi e costanti in ogni anno scolastico. Proseguiranno le attività promosse dall'amministrazione in collaborazione con le associazioni su tematiche specifiche o di raccolta fondi tramite pro-ricostruzione. Vista l'importanza, è fondamentale e prioritario organizzare iniziative volte a ricordare gli anniversari della Resistenza e della Repubblica, il giorno della memoria, proporre riflessioni su tematiche d'attualità, consolidando la collaborazione con l'Istituto Storico. Resta una priorità fondamentale il sostegno delle attività della Proloco, espressione del volontariato culturale del tempo libero, soprattutto per quello che riguarda l'organizzazione delle feste e delle fiere del territorio. Viene riproposto il progetto Sicurezza rivolto alle associazioni in merito ad un aumento degli standard di sicurezza delle feste proposte. Si vuole rafforzare, insieme all'assessorato alle iniziative economiche, la positiva relazione con le associazioni di categoria, i commercianti e gli artigiani. Infine, si porterà avanti la positiva collaborazione con gli altri comuni dell'Unione, sia per la messa in rete di progetti inizialmente avviati da Carpi, sia per la realizzazione di iniziative specifiche da condividere di volta in volta. I giovani sono la nostra più importante risorsa e devono essere protagonisti nel proprio comune. Attualmente sono presenti 3 centri giovani, a Novi nella nuova collocazione in via Alessandro Volta, a Rovereto e Sant'Antonio presso le parrocchie. Questi importanti servizi operano sul territorio attivando progetti aggregativi e ludico-ricreativi, rivolti alla fascia adolescenziale, oltre a quello di sostegno allo svolgimento dei compiti. Per aumentare il bacino di adolescenti, a cui rivolgere i progetti, è stato ampliato il servizio di educativa di strada, che nel periodo estivo parteciperà alle principali iniziative organizzate dal volontariato locale per promuovere le attività rivolte agli adolescenti. È attivo inoltre l'importante servizio di supporto psicologico sempre per adolescenti Free Entry. I nostri anziani devono poter tornare a Novi. Partirà nella seconda metà dell'anno il cantiere dell'area ex casa protetta Rossi, che ci permetterà di riavere il servizio di centro diurno per anziani e la sede dell'assistenza domiciliare. Inoltre si procederà alla costruzione di 15 care residence che offrono un servizio di assistenza a famiglie anziane ancora autosufficienti. A fine 2013 è stato acquisito il terreno per la costruzione della nuova casa protetta. Nel 2014 i tecnici valuteranno le modalità e le procedure con le quali attivare le fasi successive fino a compimento dell'operazione. Sarà possibile ampliare i 40 posti disponibili pre-sisma fino a 75 posti, come permette la legge regionale. Vogliamo un comune solidale dove le famiglie in difficoltà devono essere aiutate tramite servizi puntuali, attenti e integrati. Con l'acquisto di 14 alloggi per l'edilizia pubblica si darà risposta alle famiglie sfollate a causa del sisma. Si stanno consegnando in questi giorni, dopo la stesura della relativa graduatoria. In questo modo si riporta il patrimonio edilizio da 45 a 59 alloggi. Sempre legato al sisma, prosegue il lavoro dell'ufficio rientro in abitazione nella gestione dei CAS e dei moduli abitativi temporanei. Tramite i servizi sociali dell'Unione si continua a lavorare per l'emergenza casa con i progetti La casa nella rete e Affitto casa garantito. Viene inoltre riproposto il bando anticrisi per sostegno alle povertà emergenti grazie al sostegno delle fondazioni bancarie. Sempre puntuale l'erogazione di servizi a sostegno dei fragili, anziani e non autosufficienti, puntando alle politiche per la domiciliarità e l'inserimento lavorativo ove possibile, unitamente al supporto al caregiver familiare e al trasporto sociale. Infine, per essere pronti in caso di nuove emergenze, è stata costruita la mappa dei fragili, che consiste in un censimento di persone a cui prestare immediato soccorso in caso di calamità naturale. Vogliamo un comune solidale ed inclusivo. Anche nel 2014 si porteranno avanti le politiche di inclusione sociale, innanzitutto tramite la scuola con i progetti di integrazione sostenuti anche tramite il patto per la scuola. Una seconda linea di intervento è la programmazione con l'assessorato ai servizi sociali e istruzione delle terre d'argine e il CTP, di corsi di alfabetizzazione di adulti e stranieri da realizzare in collaborazione con associazionismo, cooperative sociali e istituto comprensivo. Infine ricordiamo il conferimento simbolico della cittadinanza italiana ai bambini stranieri nati in Italia, durante l'iniziativa promossa dall'Unione Stranieri Nostrani, svoltasi nei primi mesi del 2014. L'amministrazione deve essere trasparente e avvicinarsi ai cittadini tramite una puntuale comunicazione attraverso nuove tecnologie. Anche nel 2014 si lavora per migliorare gli strumenti di comunicazione. Nuovi informa, pagina Facebook, aggiornamento costante del sito web, pubblicazione video delle assemblee e materiale informativo, accesso gratuito alla rete Wi-Fi con progetto di ampliamento della copertura. Prosegue inoltre il progetto di partecipazione attiva della cittadinanza nella ricostruzione Fatti il Centro Tuo. Nel 2014 si darà corso a due importanti nuovi progetti per i giovani e bambini, Spazi Infestati e C'era una svolta. Vivere un territorio sicuro e rispettoso dell'ambiente è un diritto e un dovere di ogni cittadino. Dopo gli ottimi risultati ottenuti con l'attivazione del porta a porta, si è valutata la possibilità di attivare in via sperimentale, a partire da giugno 2014, il servizio di raccolta puntuale dei rifiuti. Nel 2014 si vuole dare continuità alle azioni intraprese con le associazioni ambientaliste, come le piantumazioni di alberi in aree marginali o la giornata della pulizia dei fiumi. Altre iniziative verranno realizzate in collaborazione con il CEAS, volte a migliorare la sensibilità dei cittadini nei confronti dell'ambiente. L'Ufficio Ambiente, in collaborazione con la Polizia Municipale e le Guardie Ecologiche Volontarie, proseguirà il lavoro di controllo del territorio allo scopo di perseguire e prevenire i reati ambientali e si vigilerà anche sullo svolgimento corretto delle gare di pesca sportiva. È stato approvato il nuovo piano di protezione civile comunale, nel quale sono stati individuati siti per dare una prima risposta emergenziale di assistenza alla popolazione. Nello stesso piano sono stati definiti compiti e ruoli della struttura di coordinamento comunale. Infine, per quello che riguarda la protezione civile, il coordinamento dei volontari è stato affidato alla dirigente della Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine e inoltre in via di definizione il piano d'emergenza idrico. Promuovere lo sport significa promuovere le relazioni sociali e sostenere stili di vita sani. Nel 2013 sono stati inerbiti i campi sportivi e nel 2014 riprenderanno le attività calcistiche. Il precedente anno, grazie alla generosità di vari enti e associazioni e all'intervento della Regione, sono state messe a disposizione diverse strutture alle società sportive. Palestra di Rovereto, tenso struttura di Rovereto. Nel 2014 saranno portati a termine i lavori della struttura adiacente alla palestra di Rovereto a disposizione delle associazioni, che comprende bar, sala bar, cucina e una sala polivalente. Naturalmente l'amministrazione si impegna anche quest'anno a sostenere le associazioni sportive convenzionate con il Comune, che promuovono lo sport sul nostro territorio e ne gestiscono gli impianti. Ricostruire il patrimonio pubblico anche attraverso la partecipazione dei cittadini. Il bilancio delle opere pubbliche realizzate nel 2013 si è chiuso in modo soddisfacente. Sono stati inaugurati il nuovo municipio temporaneo a Novi e il centro servizi a Rovereto e sono stati completati gli ampliamenti delle scuole di Novi a Rovereto. Il 2014 sarà un anno non meno impegnativo sul piano delle opere pubbliche. Recupero sede municipale, polizia municipale, servizi sociali nell'edificio ex COP, completamento pala rotari a Sant'Antonio, recupero centri sportivi Novi a Rovereto, progettazione del recupero Arci Rovereto, delegazione di Rovereto, scuole elementari di Rovereto, palestra scolastica Rovereto con il finanziamento delle casse Monti, ristrutturazione cimiteri Novi a Rovereto. A causa della rinuncia alla realizzazione dell'opera da parte della ditta che si era aggiudicata la gara, sfortunatamente non sono iniziati i lavori della scuola di musica. Questo ci mette nelle condizioni di dover aprire una nuova gara con il conseguente allungamento dei tempi. Rimangono al momento escluse dai finanziamenti la sede municipale storica di Novi e le scuole medie di Rovereto, alle quali verrà data copertura finanziaria in una successiva annualità. Queste opere comporteranno un lavoro impegnativo per gli uffici responsabili delle procedure e a tal scopo sarà costituita la stazione unica appaltante dell'Unione Terre d'Argine, che avrà il compito di seguire le procedure di gara. Le imprese e gli esercizi commerciali, in molti casi colpiti duramente dal sisma, devono avere una pubblica amministrazione amica e accessibile. Nel 2014 si procederà, per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, alla stesura del nuovo regolamento per adeguarsi alle norme nazionali e regionali sulla base del regolamento tipo predisposto dal coordinamento provinciale dei comuni modenesi. Si procederà inoltre con la regolarizzazione delle fiere ordinarie e straordinarie. Un lavoro importante riguarderà la stesura e attuazione del progetto di promozione e incentivazione del settore commercio legato al finanziamento di 66.000 euro ottenuta dalla Regione Emilia-Romagna sul PORFESR per i comuni colpiti dal sisma denominato Ricrea Novi, nell'ambito del percorso partecipativo Fatti il Centro Tuo. Per quanto riguarda lo SUAP dell'Unione, si procederà alla riorganizzazione del servizio anche a seguito del cambio della dirigenza. Infine, si sosterrà tramite la Polizia Municipale dell'Unione il progetto Imprese Vere, promosso da CNA contro l'abusivismo, l'evasione e la concorrenza sleale di falsi commercianti, falsi artigiani, falsi professionisti. I cittadini di Novi hanno il diritto di ricostruire le loro case e l'amministrazione deve essere al loro fianco. L'attività dell'ufficio territorio continua, puntuale, sulla gestione delle pratiche MUDE, con una squadra di risorse umane aggiuntive di 13 persone assunte ad hoc con le risorse commissariali. Parallelamente si lavorerà per la predisposizione del piano della ricostruzione, continuando a coinvolgere i cittadini, i tecnici e tutti i portatori di interesse tramite il laboratorio partecipativo per la ricostruzione. Il piano della ricostruzione dà il via alla revisione e aggiornamento degli strumenti urbanistici PSC e RUE. L'avvio della procedura è prevista con la redazione e pubblicazione del bando per l'affidamento dell'incarico e prosegue poi con l'iter di tipo partecipativo previsto dalla legge regionale 20/2000 nel corso delle annualità successive. L'ufficio territorio si occuperà infine di seguire la partecipazione e collaborazione attiva del piano d'area Cispadana 2014-2016, programmi speciali d'area normati dalla legge regionale 30/96 per definire le modifiche viabili conseguenti al passaggio dell'autostrada in un'ottica di area vasta. Dunque, dalla relazione rimangono esclusi due punti, dato che la trattazione unica li illustro brevissimamente. Dunque, uno è la determinazione dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale. A Novi, come gestione del comune di Novi, rimane l'illuminazione elettrica votiva e il tasso di copertura è pari al 142,05%. Poi abbiamo il piano delle alienazioni. Che prevede solamente due operazioni, che sono il lotto di Sant'Antonio in Mercadello nel 2014 per un importo di 110.000 euro e l'area ex scuole di San Marino Lame nel 2015 per 210.000 euro. Darei spazio al dibattito.
Grazie Assessore Olivetti. Apriamo il dibattito, come ha detto giustamente. Fabri.
In quanto presidente della prima commissione, inizio io, quindi cerchiamo un attimino anche per i consiglieri che non erano presenti in commissione di capire un po' anche quello che è successo questa sera. Esattamente una settimana fa, giovedì 16, abbiamo ricevuto il materiale per valutare il bilancio. In realtà qualche giorno prima ci siamo attivati, mi sono attivato per, con l'assessore Olivetti per definire la serata della commissione, facendo comunque già presente da subito che sarebbe stato molto complicato perché i tempi erano molto stretti e di conseguenza l'analisi del bilancio non sarebbe stata possibile. Nel mio caso particolare, ricevendo il materiale giovedì e avendo da giovedì a giovedì due commissioni, un consiglio di terre d'argine, un consiglio stasera, un incontro del mio gruppo, sabato ho lavorato tutto il giorno, io ho dovuto ammettere in commissione che non ce l'avrei fatta ad aprire i numeri e guardarli, se non magari così sommariamente nel suo riepilogo. Quindi, stranamente, rispetto magari a quella che è la mia abitudine, farò un intervento che non parla dei numeri, perché tecnicamente non mi è stato possibile analizzarli. In commissione abbiamo fatto un approfondimento, di questo ringrazio comunque l'assessore e la dottoressa Pavesi che hanno, per quello che è possibile, in un'ora e un'ora e mezza, evidenziato le caratteristiche. Rimane comunque il fatto che il bilancio è composto da 400 pagine. Adesso non le ho mai lette tutte, però magari le cose che posso capire, approfondire, o quelle che magari ritenevamo in quel momento fossero più importanti, comunque abbiamo sempre cercato di capirle per fare anche qualche domanda sul perché, perché ci sono motivazioni politiche dietro i numeri che fanno sì che il bilancio sia l'atto più importante di un'amministrazione. È comunque il momento più delicato nel rapporto fra maggioranza e opposizione, perché in questo momento voi mettete le basi per quelle che saranno le politiche di quest'anno, noi dobbiamo valutarle. Per quanto è possibile nel ruolo dell'opposizione ci sta anche di vedere criticità, difetti, eventualmente evidenziarli. Non è solo questo, c'è anche una fase propositiva, ma siamo un po' tutti terremotati, siamo gruppi comunque piccoli che in qualche modo non hanno le risorse che avevano prima del terremoto. Ci tengo anche a evidenziare un altro aspetto, insomma la Commissione ha avuto anche un momento un pochino di difficoltà fra me e l'assessore. Ribadisco che nelle difficoltà che ci sono nel rapporto fra maggioranza e opposizione abbiamo avuto anche periodi difficili, ma ci siamo comunque sempre imposti di non intralciare i lavori, quindi anche in quei momenti le commissioni sono sempre andate avanti per evitare che l'amministrazione in qualche modo soffrisse di questa situazione. Ci troviamo quest'anno, come anche lo stesso sindaco ha ammesso prima, in una situazione particolare di un'urgenza che sappiamo esserci e forse abbiamo capito solo bene stasera a cosa è legata, perché in commissione si è parlato del problema di non dover deliberare gli atti per dodicesimi, cioè potendo muovere soltanto un dodicesimo del bilancio, ma stasera ho capito che ci sono anche urgenze legate a strategie, progetti, finanziamenti, qualcosa di diverso, ecco, comunque qualche cosa di cui io vengo a conoscenza soltanto adesso. Rimane comunque fermo il fatto che dovete essere consapevoli che una settimana come quella che ho vissuto non mi permette di fare quel lavoro di critica costruttiva che potrei fare, quindi sarà questa sera un intervento più legato ai fatti, più legato a motivazioni politiche. Io stesso ho posto questo problema prima della conferenza dei capigruppo. Nella conferenza si è comunque deciso di procedere, correttamente l'assessore mi ha chiesto come volevo pormi rispetto alle situazioni evidenziate dal consigliere Boldrin. Io ho ritenuto che avendo posto il problema prima della commissione e avendo la commissione deciso di procedere, era giusto mantenere quella che era stata la scelta fatta. Quindi per questa ragione non ho posto problemi pregiudiziali. Lo ha fatto il consigliere Boldrin, però l'ha fatto anche facendo, ho capito, soltanto mandando un segnale, ecco, non volendolo fare. Quindi a questo punto torniamo un pochino più ai fatti, ne abbiamo parlato in commissione, la situazione è abbastanza particolare, l'ANCI sta molto lavorando, ogni giorno leggo notizie dove si dice che comunque si stanno cercando risorse, oggi ho letto che queste risorse sono state per buona parte promesse. È chiaro che fino a che non si saranno trovati gli strumenti finanziari perché i comuni possano avere quel miliardo, miliardo e mezzo di euro, adesso ne ho sentite di diverse quantità, però comunque è chiaro che la situazione si sta sbloccando. Mi riportano anche che da altri comuni si sta cercando di portare avanti un attimo per cercare di arrivare ad avere valutazioni normative più precise. Ci saremmo comunque aspettati che fosse anche questa la stessa logica con cui noi si andava a prendere un attimino di tempo, pur avendo preparato tutto, perché il dottoressa Pavesi ci ha detto che non appena è stato definito il patto di stabilità si è subito messo al lavoro, anzi probabilmente buona parte del lavoro l'aveva già preparato prima, per cui si è riusciti in pochi giorni di gennaio a produrre il bilancio. In un certo senso anche qui, insomma, magari il fatto di capire che c'era dietro un'emergenza, ne fossimo magari venuti a conoscenza prima, avremmo comunque valutato se in qualche modo c'erano i presupposti per arrivare in un modo un po' meno cruento, insomma, a questa situazione che abbiamo vissuto oggi. Tra l'altro tutte queste operazioni ruotano comunque attorno a emendamenti che sta portando avanti proprio il PD, in particolare i parlamentari modenesi, per cui insomma ritengo che questa amministrazione, quelle insomma che sono più vicine a questi parlamentari, in qualche modo abbiano un filo diretto e in qualche modo dovrebbero essere più sensibili a queste indicazioni che stanno arrivando. Poi magari il sindaco durante la discussione ci spiegherà un po' meglio quali erano gli elementi che hanno reso tale l'urgenza, perché anche una settimana in più probabilmente ci avrebbe permesso di rimanere nel mese di gennaio, di deliberare comunque senza il problema poi di cadere nel dodicesimo, quindi nel dodicesimo di bilancio. Che posso dire? Si è parlato di tasi, tari, si è parlato di aliquote, queste aliquote probabilmente verranno variate, anche questo è un motivo per aspettare, perché probabilmente verranno inserite detrazioni proprio per le situazioni economiche più deboli e sicuramente, se ho capito bene, la manovra ha questo scopo, insomma, riequilibrare anche questa tassazione che non è socialmente equa. Quindi sono tutti fattori che fanno sì che ci saremmo aspettati, per ragioni di bilancio, visto che oggi votiamo il bilancio, un ulteriore temporeggiamento. È chiaro che in situazioni di normalità il bilancio di previsione è giusto che sia una previsione, che quindi parta prima dell'anno. Chiaramente quando le situazioni sono di questo tipo pensavamo che fosse abbastanza più corretto prendere qualche giorno di tempo, visto che la situazione sta evolvendo abbastanza rapidamente. Stasera parliamo anche di aliquote IMU, devo dire che voglio fare questo rilievo perché ci sono rimasto male, ho scoperto soltanto in ritardo, a inizio di quest'anno, che altri comuni delle Terre d'Argine hanno inserito sempre su emendamenti dei parlamentari modenesi delle detrazioni per quelle che sono le prime case concesse a parenti diretti. Ho scoperto soltanto dopo che invece noi non l'abbiamo fatto, perché a suo tempo abbiamo avuto anche sul, diciamo, le aliquote IMU un atteggiamento abbastanza morbido. E purtroppo questa è una questione che secondo me doveva in qualche modo essere sostenuta anche da noi, penso che, insomma, non parliamo poi di tante famiglie. Sul tema IMU quindi anche qui ho qualche perplessità su come poi alla fine è stata conclusa, sono state concluse le aliquote nel bilancio scorso. In sostanza voglio dire, non vedo rispetto agli altri comuni perché noi dobbiamo differenziarci e scegliere una strada diversa quando tutti ragionano di prendere ancora tempo, quindi ribadisco, vorrei capire questo aspetto. Ultima cosa che voglio dire, poi magari dopo abbiamo un altro intervento, valuteremo cosa dire. Noto nel nostro bilancio, nella somma di quelli che sono i tributi, IMU, cioè tutta la parte che va a colpire direttamente le famiglie, un aumento sostanziale rispetto all'anno scorso. Se io ho fatto una somma, mi saltano fuori 4 milioni di tributi fra IMU, ATASI, TARSI, IRPEF, quindi anche questo. Facendo le somme ho trovato 3 milioni e 3 l'anno scorso, 4 milioni quest'anno, quindi magari su questo tema l'assessore mi può dire, visto che non ho potuto andarmi a studiare meglio i numeri, da dove nascono. Semplicemente voglio farvi capire che in qualche modo ci è sembrato certo modo di voler essere costretti a questa serata. Ecco, spero che nel dibattito, magari approfondendo i temi, si capisca se ci sono motivazioni diverse, che il fatto di non averci messo, di averci voluto informare e farci capire qual era la motivazione di tutto ciò. Adesso prendo un attimo tempo e aspetto gli interventi.
Grazie Fabri. Boldrin, prego.
Credo che questa sera, come linea, seguirò quella del Presidente di Commissione, visto che anch'io non ho avuto la possibilità, quindi vedrò cosa fa il Presidente della Commissione, stasera mi fa da capogruppo. No, nel senso che comunque votare questo bilancio in un momento storico come questo del nostro Comune ci rimane, almeno a me rimane, come rimane, vedo, al consigliere Fabri, come rimane a tanti, se uno ha coscienza di quello che stiamo vivendo e vorremmo essere consapevoli di quello che stiamo votando, io avverto una lacuna e una mancanza pesantissima, quindi adesso anch'io aspetto gli interventi per decidere come esprimermi.
Prego.
Ma dico qualcosa perché ho sostituito il nostro capogruppo in commissione, in prima commissione. I tempi sono stati stretti per tutti, no? È stato detto che c'è stata un'emergenza e in commissione la signora Pavesi ci ha spiegato un po' quali sono state le sue tempistiche, ci ha detto che aveva già cominciato a lavorare sul bilancio a dicembre, fine novembre, poi ha dovuto ricominciare da capo perché erano cambiate delle norme, quindi i tempi sono stati stretti per tutti. Volevamo arrivare non solo per i dodicesimi, perché è stato spiegato dall'assessore Olivetti in commissione, ma perché c'erano sia i dodicesimi che dovevamo approvare comunque dei progetti e senza l'approvazione del bilancio non si possono approvare i progetti. È stato per venire incontro, visto che comunque le tempistiche erano molto strette per tutti, è stata spostata una commissione, la commissione nella quale io sono il presidente, quella del sociale, sport, cultura, eccetera. Proprio per lasciare più spazio comunque a una possibilità di discussione o comunque non dover almeno studiare gli altri documenti. È stato comunque chiesto di poterla spostare, questo consiglio comunale, alla fine del mese. È vero, c'è stato poco tempo, ci sarebbe stato poco tempo comunque, probabilmente. È successo un errore, probabilmente un errore umano comunque viziato da una problematica legata a un regolamento che stasera il dottor Leonardi ci ha spiegato qual è l'imprecisione di questo regolamento e il sindaco ha detto che ci si impegna a modificare. Probabilmente sarebbe più utile segnalare quanti giorni devono passare per fare un consiglio comunale da quando arrivano i documenti ai consiglieri, ma adesso si studierà probabilmente il regolamento migliore, ci sono persone più preparate per me per dire certe cose. Io penso che nell'urgenza comunque quello che la maggioranza poteva fare, l'amministrazione poteva fare, l'ha fatto. Dopo si poteva solo andare al mese successivo creando comunque delle problematiche che sarebbero state estremamente gravi per il corretto funzionamento e per tutti i progetti che comunque sono in ballo e che sono vitali per la ricostruzione del nostro comune. Durante quella sede di commissione comunque, pur alla domanda volete rinviare il consiglio comunale, cioè volete rinviare la discussione, non il consiglio comunale, la discussione del bilancio a un consiglio comunale dopo questa data, ovvero comunque entro la fine del mese, la risposta è stata no, procediamo con questo consiglio comunale. Quindi i tempi sono stati stretti, probabilmente certi numeri li abbiamo guardati poco tutti, io personalmente ho una grande fiducia nelle persone che lavorano su questi numeri, che non sono direttamente casomai i nostri assessori, ma ci sono altri dipendenti estremamente preparati. E quindi io penso che il bilancio con le risorse che ci sono, i tagli che ci sono, le nuove tasse che verranno avanti e l'incertezza economica, sono state fatte delle scelte comunque ponderate. La scelta di mantenere al minimo comunque le aliquote sulla IUC non sono, o almeno su alcune componenti della IUC, è una scelta importante. Logicamente l'abbiamo potuto fare, come è stato detto in commissione, perché c'è stata la disponibilità di bloccare i debiti con la Cassa Deposito Prestiti. Queste sono alcune scelte politiche che sono state fatte. Logicamente noi abbiamo sempre comunque un bilancio legato alla ricostruzione del terremoto. Infatti una delle voci preponderanti in questo bilancio è il pagamento del CAS tramite i servizi sociali. Quindi noi siamo ancora in una fase di bilancio, passatemi il termine, terremotata.
Grazie Cesare, do la parola a Italo Malagola.
Sì, io, visto che è stato detto dalle opposizioni che insomma si sarebbero aspettati gli interventi, però non ho capito in merito a cosa, perché gli assessori competenti dei vari servizi non sono tanto stirati in ballo, voglio dire, con gli interventi in merito al proprio servizio. Quindi io faccio un intervento un pochino più politico, la voglio dire così, poi dopo se volete dei chiarimenti in merito ai lavori pubblici e ambiente mi farete delle domande in merito. Ma è stato sollevato un problema prima di trattare il bilancio, e però io voglio dire, e poi devo dire che i vari passaggi per cui si è arrivato li ha chiariti anche bene Fabbri in merito. Io voglio dire che è vero, c'è stato un problema di ordine politico e tecnico, però prima del Consiglio Comunale c'è stata una commissione, e io voglio spiegare cos'è la commissione. La commissione è un momento istituzionale che precede il Consiglio Comunale. Prendo come esempio le commissioni parlamentari. Quello che viene deciso in commissione parlamentare è quello che poi passa in Parlamento. Quindi voglio dire che la commissione non è un bar dove in un bar si dice una cosa e poi si va nell'altro bar e si dice un'altra, oppure se si modifica quello che si è detto in quell'altro bar. Fra l'altro è stato anche scritto un verbale in quella commissione, mi piacerebbe avere lettura del verbale perché è il documento della commissione. Il segretario non so chi è, qualcuno lo deve fare, poi non. Io ho detto mi piacerebbe, non ho detto voglio, quindi
glielo invierò personalmente.
Ho detto mi piacerebbe, ma l'ho detto non apposta, ho usato un condizionale, se no provocatoriamente non ho detto vorrei, esigo, quindi capisco che anche voi avete i vostri tempi, non sto qui, lasciamo stare, non è quello che mi interessa. Comunque quando avrai il verbale mandacelo così lo leggiamo, senza fretta, non ti voglio mettere fretta. No, voglio dire che è stato scritto, sarà scritto un verbale e quello che... Allora, posso andare al di là delle battute che le accetto, però non voglio perdere il filo del discorso, vi chiedo scusa. È il tempo che poi lei mi guarda, quindi c'ho un minuto di recupero, ecco, come il calcio, perché me l'hanno fatto perdere. Quindi, allora, no, voglio dire che se c'era un problema di questo tipo andava sollevato in commissione. Se si è voluto dare una prova di forza, guarda, noi prendiamo atto anche delle prove di forza, ci sta tutto, perché noi... Il ruolo delle opposizioni, io non le chiamo minoranze, mi piace chiamarle opposizioni perché è un termine più adeguato e più rispettoso di chi sta nei banchi di consigliari. Se si voleva dare una prova di forza, noi accettiamo queste prove di forza, però credo che la questione andasse sollevata prima, al di là di tutto, perché comunque vi è stato posto il problema dall'assessore, ha lasciato alle opposizioni la decisione. Credo che, allora, ritengo appunto questa questione del tutto inopportuna, perché si è soltanto voluto dimostrare che se io voglio posso, se uno vuole può, ma lo fa nei luoghi, nelle sedi adeguate, non si fanno, no, era la commissione, perché prima del Consiglio c'è la commissione è un momento istituzionale pari al Consiglio, che precede il Consiglio Comunale, questo io voglio ribadire. Allora andava detto lì e si faceva qui. Non si fanno gli scherzetti come a Carnevale o il primo d'aprile, che si attacca il biglietto dietro la schiena. Io ci ho solo voluto tenere, io ci tengo a dirlo, tu hai fatto, io ne faccio una. Io ho fatto la mia cosa e poi dopo io dico quello che penso come l'hai fatto tu. Quindi voglio dire, siamo consapevoli che voi lo potevate fare, lo eravamo prima della commissione, per questo che l'assessore ha posto il problema in commissione. Se no non lo poneva neanche, diceva facciano quello che vogliono, no? Ecco.
Quindi va bene, abbiamo accettato lo scherzo e siamo qui e ci ridiamo sopra. Andiamo avanti, la prossima volta poi non scherzerai più, però neanche noi. Quindi andiamo avanti in merito alla questione. Io non so cosa dire in merito al bilancio, non mi sono stati posti problemi. Faccio solo un passaggio breve su una cosa che ho sollevato Fabri, ma poi lascio entrare nel merito l'assessore Olivetti. In merito a quanto hanno fatto i parlamentari modenesi, che hanno presentato un emendamento in merito a delle detrazioni che possono riguardare i comodati e le comproprietà, io apprezzo quello che hanno fatto i parlamentari modenesi. Non ha fatto una gran fatica il governo a dire di sì, l'avrei detto anch'io, perché poi il governo ha detto sì, va bene, poi ci pensano più i comuni a trovare le risorse per dare copertura ai mancati introiti dovuti a quelle detrazioni. Questo ha fatto il governo, è stato un passaggio molto facile, come dire, tanto paga pantalone, a me cosa me ne frega. Ecco, dato che Mauro ha detto che noi siamo sempre stati morbidi su quelli che riguardano le aliquote IMU, è stata sempre una linea di questo comune di non gravare mai sul fattore casa quando c'era l'ICI, poi con l'IMU di non appesantire mai le aliquote, nonostante le poche risorse. Io dico che se qualcuno ci avesse lasciato lì, ci saremmo tutti a posto e saremmo tutti più tranquilli. Ma questo è un altro discorso, che lo dico così perché va bene. Allora, voglio dire che si potrebbe anche fare questa operazione. Noi siamo un comune con poche risorse, non abbiamo mai voluto gravare sulla casa perché è sempre il coso più tassato, quindi allora non abbiamo potuto fare questa operazione perché non abbiamo le risorse per dare copertura finanziaria, altrimenti facciamo una cosa, aumentiamo di un punto l'aliquota IVA e sgraviamo e andiamo a mettere queste detrazioni, poi dopo si lamenta qualcun altro, ma la dico perché la voglio chiarire questa cosa, perché sappiamo da dove arriva questa cosa qui, ma bisogna che diventi chiara, aumentiamo di un punto l'aliquota e poi dopo sgraviamo, così qualcuno paga di più per far pagare meno qualcun altro. Se i cittadini sono d'accordo, va bene, lo facciamo.
Grazie Malagola. Prego, Zenoni.
Sì, allora guardate, mi ricollego all'intervento del consigliere. Sì, scusate, che io potrei fare senza il microfono e sopra registrazione. Mi collego all'intervento che ha fatto il consigliere Fabbri. Io francamente ho sentito un intervento dove sono state poste delle domande che a mio avviso, anche sentendo chi era presente alla commissione, erano già state risolte. Anche le motivazioni per cui c'è stata così tanta fretta di stendere il bilancio e di andare a votarlo, le motivazioni sono state poste dall'assessore, perché poi ne abbiamo anche parlato. Io sono rimasto un po' così, vi dico francamente, perché tra l'altro voglio dire, ero anche e facevo parte, insomma ero presente, doveva essere presente alla terza commissione come relatore per la convenzione quadro dell'ACER, e abbiamo fatto questa scelta che io credo anche opportuna e l'ho condivisa per darvi più spazio per leggere la documentazione importante del bilancio. Quindi insomma, da parte nostra credo che ci sia stata anche una volontà, capendo il poco tempo disponibile, per venire incontro alle opposizioni. Tra l'altro, facendo subito presente in commissione che c'era questo problema tecnico, e abbiamo chiesto a voi se eravate disponibili eventualmente a questo o a spostarlo, e anch'io voglio dire, credo che abbiate capito insomma le motivazioni per l'urgenza con la quale abbiamo convocato il Consiglio Comunale per votare il bilancio. Però insomma dico francamente sono rimasto un pochino così, perché non mi sarei aspettato questo tipo di atteggiamento. Un'altra cosa che voglio dire francamente anche è che abbiamo fatto una valutazione in passato per le detrazioni IMU per quei casi specifici che ha nominato Fabbri. È una quota importante di bilancio, perché i casi di questo tipo nel nostro comune sono parecchi, e nel momento in cui siamo che c'è anche difficoltà, come sapete, ad acquistare casa per una coppia giovane, io preferisco tassare uno che ha una proprietà che tassare l'IRPEF di uno che la proprietà non ce l'ha.
No, infatti io mi astengo. Benzi, prego Benzi.
Allora, per tornare un attimo, io vorrei partire dalla conferenza dei capigruppo. Quando siamo stati in conferenza dei capigruppo, che abbiamo evidenziato questo problema di tempi sul bilancio, abbiamo detto ed è stata tolta una commissione, abbiamo spostato il discorso di Acer che diceva prima l'assessore, di spostarlo avanti, di spostarlo a febbraio, quindi per dare una possibilità in più di stare sul bilancio. Quindi cioè, abbiamo cercato di dare una risposta anche sui tempi. Dopo io in commissione non c'ero, ma mi sembra che abbia già ampiamente risposto anche Cesare, che mi ha sostituito. Dopo io devo dire, andiamo ad approvare un bilancio in questo momento che indubbiamente le entrate sono sempre più corte, diciamo che la coperta si accorcia sempre, e in un momento anche dove non è chiaro quali saranno le imposte che andremo ad incassare o come faremo, come faranno, anche perché ultimamente il governo sta facendo, tutti i giorni cambiano anche le aliquote o il modo di fare, quindi diciamo che anche se abbiamo queste cose, questi casi, ma li affronteremo più avanti quando saremo sicuri. E nello stesso tempo cosa facciamo? Noi andiamo ad approvare un bilancio che ci permette di lavorare i vari uffici, di lavorare sui progetti e di non esagire sempre sui dodicesimi. E io voglio sottolineare una cosa, l'importanza di alcune scelte, quelle di mantenere inalterati i servizi alle persone, parto dall'asilo nido e arrivo alla casa protetta, anche se in questo momento non è che ce l'abbiamo, ma abbiamo predisposto tutti gli strumenti per sistemare quella danneggiata in un altro modo e per avviare almeno la progettazione, il modo di fare una casa protetta nuova. Quindi questo sicuramente è una cosa importante, quello di mantenere i servizi per tutti, dall'asilo nido alla scuola materna. Dopo, se andiamo a leggere le varie cose, sono andato a leggere qualche numero, sono stato a casa un paio di giorni in malattia e ho avuto il tempo di andare a vedere. Cioè, ho evidenziato che non abbiamo previsto capitoli di spesa per la manutenzione degli edifici pubblici. Gli edifici pubblici sono danneggiati, vengono ricostruiti, usiamo i fondi della ricostruzione sempre per contenere le spese, non è stato previsto ancora. Diciamo che non abbiamo messo dentro nessun preventivo di spesa. Nello stesso tempo, lo ha già detto anche prima l'assessore Olivetti, quando sono andato a vedere nei piani pluriennali delle cose avevamo che potevamo vendere o alienare, cioè mi sembra sia rimasto veramente poco, c'è rimasto un pezzo di terra a Sant'Antonio e le scuole di San Marino Lame, che probabilmente causa anche la crisi, non venderemo. Non riusciremo a vendere neanche quest'anno, eccolo. Ce le tireremo avanti anche per il 2015. Dopo mi dispiace che sia uscito il consigliere Boldrin, perché gli volevo, ma gli faccio lo stesso. Cioè, se la coperta è corta, torno all'inizio, se la coperta oggi è corta è sicuramente perché noi siamo terremotati, cioè ci ha dato dei danni sicuramente importanti, una crisi economica, e se abbiamo avuto anche per 20 anni dei governi del centrodestra guidati da PDL e Lega che hanno provveduto solo a fare tagli lineari e senza guardare in faccia nessuno. Quindi cioè, questo glielo volevo, ma glielo ricorderò dopo in un secondo intervento. Quindi ecco, anche questo è frutto di quello che abbiamo avuto e di quello che è stato. Quindi per adesso mi fermo qua, dopo casomai anche l'assessore Olivetti aggiungerà altre cose. Grazie.
Grazie Benzi. Qui non interessa. Prego. La parola al sindaco.
Ma alcune considerazioni, io non ritorno su quello che è già stato detto rispetto, come dire, alle procedure seguite, alle valutazioni, perché l'ha già fatto chi mi ha preceduto. Io volevo cogliere due o tre cose, un paio di cose che sono state citate dal consigliere Fabbri. Io vorrei ricordare brevemente, nel 2013 noi abbiamo approvato il bilancio di previsione a maggio, se non ricordo male. E anche in quell'occasione, per chi c'era, abbiamo, e anche in commissione, ricordo che questo fu fatto, lo disse l'assessore, abbiamo ricordato quanto arrivare a maggio sia stato difficoltoso nella gestione quotidiana dei nostri uffici. La gestione provvisoria per dodicesimi è, peraltro nell'anno 2013, che doveva gestire per dodicesimi quello che era avvenuto nel 2012, è stato veramente un delirio, una cosa che ci siamo arrivati veramente, che ormai il comune era bloccato, e ci siamo detti che le buone pratiche erano quelle che un bilancio di previsione va discusso e approvato in via preventiva e non a maggio dell'anno in corso, perché altrimenti parliamo di altre cose. Se poi mettiamo sul tavolo che sul piano legislativo il 2013 i comuni potevano approvare i bilanci di previsione entro il 30 di novembre dell'anno 2013, quindi siamo alla follia. Quindi nel 2013, arrivati a maggio, abbiamo scontato delle difficoltà che abbiamo ritenuto che non fossero irripetibili. Nel 2014 è stato fatto questo sforzo per evitare di andare così avanti. Peraltro ad oggi i bilanci di previsione hanno una scadenza il 28 di febbraio, poi verrà prorogata probabilmente, forse sì o forse no, comunque noi lo approviamo entro la fine di gennaio, quindi ad oggi abbiamo un mese prima, non andiamo ad approvarlo, voglio dire, 10 mesi prima, quindi i tempi non sono poi così distanti dalla data di approvazione fissata dalle norme. Questo senza togliere niente a tutti i ragionamenti su quello che è avvenuto prima e come ci siamo arrivati, e non ripeto quello che ho detto prima. Perché è necessario in questo caso? L'anno scorso lo sarebbe stato per motivi diversi e non ce l'abbiamo fatta. Quest'anno è assolutamente necessario perché ci consente innanzitutto di dare operatività agli uffici, di dare operatività al comune, diciamo così. In questa è il secondo motivo, che all'interno di questa operatività si va a incuneare tutto quello che riguarda la ricostruzione pubblica, che è fatta di una serie di atti, prima tra tutti gli incarichi che dobbiamo dare, perché trovino entro 120 giorni dal primo di gennaio trovino la conclusione dei progetti preliminari per poi procedere con i bandi di gara, cioè tutte quelle che sono le procedure per poter dare corso e ottenere, ad avere la conferma dei finanziamenti che abbiamo avuto dalla Regione per quegli edifici che rientrano nel biennio 2013-2014 della ricostruzione. Mi consentite di non riprendere questa parte, perché di questo ne abbiamo discusso in commissione, credo che siamo tutti informati di come, anche perché sta scritto nelle ordinanze, nelle delibere della Regione, che cosa c'è da fare, quanto è stato finanziato per i comuni terremotati, per la ricostruzione pubblica nel biennio 2013-2014. Quindi ci si sono sommate in questo periodo tutta una serie di urgenze che ci hanno portato a dare, come dire, un'accelerata e chiedere, in questo caso in particolare all'ufficio tributi e all'ufficio ragioneria, di veramente di lavorare con dei tempi molto molto ristretti. Perché? Perché questo ci consente di lavorare bene da domani, cioè non è un obiettivo questo, che è un obiettivo non solo amministrativo puramente tecnico, diciamo, è un obiettivo politico, perché riteniamo che avere la disponibilità del bilancio, poter lavorare, far lavorare i nostri uffici per la ricostruzione, per la gestione ordinaria, sia una buona pratica, sia qualche cosa che meriti anche un sacrificio particolare che abbiamo chiesto ai nostri dipendenti prima e lo stiamo chiedendo a noi stessi con questo Consiglio Comunale. Quindi questa è la cosa che abbiamo voluto fare. L'altra osservazione, che ha una sua legittimità a mio avviso, fatta dal consigliere Fabbri, è quello quando lui ha detto sarebbe opportuno uniformare, diciamo così, non so, all'interno dell'Unione Terre d'Argine, uniformare tutto, non solo a, come dire, il bilancio, ma in un certo modo anche i contenuti. Questo perché una parte degli altri comuni, ma ripeto, una cosa minimale, poi l'assessore entrerà nel merito, ha nel secondo semestre 2013, per quanto riguarda l'IMU, fatto delle modifiche. Allora, io voglio sottolineare una cosa, non è tutto uniformabile, per un motivo molto banale, che le entrate dei nostri quattro comuni dipendono da una serie di situazioni che sono molto differenti. Vi faccio un esempio per tutti: il comune di Campo Gagliano, fino a quando c'era l'ICI, aveva delle straordinarie entrate perché è una zona industriale potente, cosa che noi non abbiamo, e questo penalizzava il comune di Novi rispetto a Campo Gagliano. Adesso come adesso, con l'IMU impostata che tutta la parte dell'IMU relativa ai fabbricati industriali va allo Stato e non rimane ai comuni, quel comune ha trovato delle difficoltà che gli erano sconosciute. Noi invece queste difficoltà le abbiamo sempre conosciute. Quindi cosa voglio dire? Che noi tentiamo, e per molte cose ci siamo riusciti, di cercare di uniformare le nostre scelte, anche politiche, che riguardano il bilancio, ma queste scelte politiche ne devono misurarsi con le disponibilità e le risorse che ogni comune riesce ad esprimere attraverso la tassazione che è in grado di fare. Quindi non è tutto uniformabile. Il tentativo l'abbiamo fatto, poi, ripeto, sempre l'assessore entrerà nel merito, facendo un po' di memoria, perché poi abbiamo tutti la memoria molto corta. Già nell'imposizione dell'IMU si è cercato di raggiungere una certa uniformità, e per alcuni versi l'abbiamo anche raggiunta, però non è tutto uniformabile. Noi abbiamo un bilancio che ha sofferto sempre molto, che non è diventato migliore dopo il terremoto, migliore dal punto di vista economico, e quindi noi ci allineiamo fino a un certo punto. Concludo il mio intervento informandovi rispetto a questa cosa, che abbiamo fatto un incontro la scorsa settimana della Giunta con i quattro nostri ragionieri per discutere e per valutare fino a che punto e in che modo sarà possibile, in una discussione prossima che anche gli altri comuni poi dovranno fare, quando e se il governo deciderà che tipo di tassazioni i comuni dovranno fare, per poter vedere come venire il più possibile ad una uniformità di tassazione. Ma guardate, vi anticipo già da adesso che non sarà possibile al 100%, perché le premesse non sono uniformabili, quindi non possiamo raggiungere quel risultato perché partiamo da posizioni differenti, per cui non sarà possibile. Lo sforzo però l'abbiamo già messo in campo, stiamo già facendo delle valutazioni che porteremo poi, quando sarà il momento, nei consigli comunali, ma io chiedo a tutti di avere un po' di memoria, da dove veniamo, chi siamo e chi sono, diciamo così, gli altri nostri colleghi comuni con termini che agiscono su bilanci, su entrate che sono diverse dalle nostre. Però ci abbiamo anche dei lati positivi che poi l'assessore illustrerà.
Grazie Sindaco. Se nessuno interviene, io darei la parola all'assessore per le conclusioni.
Allora. Sì? No, ah, parlavi con me? No. La prima cosa che dico è che sono un po' rammaricata dal fatto che fondamentalmente la discussione sul bilancio, che è, come è stato ricordato giustamente dall'opposizione, è un documento molto importante che contiene anche le scelte strategiche e politiche di un anno intero,
il dibattito non sia stato sul bilancio, ma sia stato sui tempi a cui siamo con cui siamo arrivati all'approvazione. Ecco, io sono molto d'accordo con il discorso che ha fatto Italo prima, cioè probabilmente la Commissione era il momento istituzionale in cui confrontarci tecnicamente, anche perché in versione più ristretta numericamente, confrontarci tecnicamente sui problemi e su come volevamo arrivare a oggi, che a mio avviso è il momento del dibattito col pubblico presente, su cui ci dobbiamo confrontare non solo sui numeri ma anche sulle linee strategiche dell'amministrazione, cioè ci dobbiamo confrontare politicamente, perché noi stasera non approviamo solo il bilancio, che è il documento con tutti i numeri, ma approviamo anche la relazione previsionale programmatica, in cui l'amministrazione racconta al Consiglio Comunale dove vuole arrivare da qua a un anno, e noi ci aspettiamo che il Consiglio Comunale ci dica: ma siamo d'accordo, non siamo d'accordo, ma perché volete andare in quella direzione lì? Cioè, non sono solo 400 pagine di numeri, ma sono anche delle idee. Non vogliamo delle domande solo sui numeri, ma vogliamo, ci aspetteremo, e secondo me se lo aspettano anche i cittadini, delle domande sulle idee. E guardate che, a mio avviso, su questo ci si poteva... i tempi sono stati brevi e io sono la prima, guardate, a fare una missione di colpa che ha fatto anche il sindaco, e nessuno lo nasconde. Però abbiamo fatto due assemblee pubbliche. Il giorno dopo dell'assemblea pubblica, se era troppo lunga la relazione previsionale programmatica da leggere, il giorno dopo dell'assemblea pubblica c'erano le slide, che in 15 slide si riassumevano le idee che si volevano portare avanti per quest'anno. Quindi, ecco, io denuncio questo. Mi sento politicamente di denunciare questo fatto. Poi procedo nel rispondere ad alcune domande. Non torno assolutamente su tutta la questione delle tempistiche, che insomma è già stata affrontata. Dunque parto dicendo sulla questione dell'IMU. Allora, sulla questione dell'IMU per i comodati, noi abbiamo fatto alcuni calcoli. I calcoli ci hanno portato a valutare che se avessimo applicato una manovra esonerando interamente dall'IMU i comodati, questo avrebbe pesato sul bilancio in una misura di più di 200.000 euro. Naturalmente questo è infattibile. Naturalmente si poteva ragionare di modularla in modo diverso, come ad esempio ha fatto Carpi. Poi anche lì è una scelta politica, cioè si può anche modulare in modo tale da formalmente sulla carta concedere uno sgravio fiscale e poi in realtà non avere nessun effetto nella pratica, che forse è, diciamo, meno onesto nei confronti dei contribuenti rispetto a non applicare nessuna manovra. Sicuramente c'è un dato da rilevare che è molto importante prima di parlare di questa questione, che il Comune di Novia ha un'aliquota media complessiva IMU che è più bassa rispetto agli altri comuni dell'Unione complessivamente, e sono uscite le statistiche anche sui giornali. Abbiamo anche la pressione fiscale media tra le più basse della provincia di Modena. Quindi questi sono due elementi da tenere in considerazione quando parliamo di fare degli ulteriori sgravi e di abbassare ulteriormente le aliquote. Questo per precisare. Mentre stiamo parlando delle aliquote, rispondo innanzitutto alla domanda perché abbiamo aumentato la tassazione. Cioè, in realtà è la norma stessa che fa aumentare la tassazione, nel senso che di fatto la TASI è un'imposta nuova di pacca, nel senso che il precedente anno avevamo l'IMU e la TARES, oggi abbiamo l'IMU, la TARI che sostituisce la TARES, e poi c'è la TASI che, come abbiamo spiegato in commissione, è un'imposta nuova che sostanzialmente i comuni sono messi di fronte a questo fatto. Lo Stato dice: quello che io l'anno scorso ti riconoscevo come trasferimento per il mancato gettito IMU, tu quest'anno lo chiedi ai cittadini. Quindi sì, perché diminuiscono i trasferimenti statali e aumenta quello che il comune preleva dai cittadini. Questa è un'operazione a pareggio? No, l'abbiamo detto prima, approvando le aliquote all'uno per mille, comunque per noi questa è un'operazione che comporta una perdita di entrate di 235.000 euro. Un'altra cosa vorrei dire, che abbiamo detto anche in commissione, noi abbiamo deciso per questo, diciamo che non siamo avulsi dalla realtà, nel senso che ci rendiamo conto che abbiamo fatto un bilancio molto veloce e non abbiamo voluto, ma anche perché non abbiamo potuto fare delle scelte, cioè le scelte cardine della tassazione non le abbiamo fatte di fatto in questo bilancio, cioè l'abbiamo tenuta al minimo senza portare in approvazione i regolamenti della Tari e della Tasi. Naturalmente perché stiamo aspettando di vedere come evolverà la norma, ma anche perché appunto avendo questa certa urgenza di approvare il bilancio non si poteva approfondire quello che è veramente il nodo contabile dei bilanci del 2014, che però non ci deve neanche portare a pensare che noi arriviamo con un bilancio incompleto, che dopo quella è una decisione che tanto poi ci prendiamo noi come giunta, perché un po' era emerso, approviamo il bilancio un po' tutti in fretta, poi dopo la tassazione ce la decidiamo noi. Io vorrei essere molto chiara su questo fatto, delle aliquote, dei regolamenti, la competenza è del Consiglio Comunale e ne parleremo in Consiglio Comunale, ne parleremo con le associazioni di categoria, con le associazioni sindacali, ne parleremo in Commissione, quindi quello che voglio dire è che è ancora tutto aperto e l'approvazione in tempi brevi non vuole sottrarre competenze al Consiglio Comunale, questo ci tengo a dirlo. E ci tengo a dire anche che noi sicuramente abbiamo sbagliato sui tempi troppo brevi che sono trascorsi tra la consegna del materiale e la discussione. Questo sicuramente, sia nei confronti della maggioranza, dell'opposizione, ma sto parlando nei confronti di tutti i consiglieri comunali. Però guardate che noi dobbiamo tendere a questo, cioè dobbiamo tendere per quanto possibile, per quanto difficoltoso, ad approvare i bilanci presto, non solo a mio avviso perché questo è virtuoso per il lavoro degli uffici, ma anche perché riporta la vostra funzione di consiglieri comunali, ridà il giusto peso alla vostra funzione di consiglieri comunali, che all'inizio dell'anno dovete dare la vostra autorizzazione su quello che la giunta può spendere e non potete darci l'autorizzazione a novembre quando i giochi sono fatti in dodicesimi. La norma prevede che il bilancio sia approvato entro il 31/12 dell'anno precedente all'esercizio a cui si riferisce e quindi è anche un'operazione corretta per le funzioni istituzionali che ciascuno di noi ha, approvare il bilancio nel più breve tempo possibile. Io questa cosa l'ho detta già diverse volte, ma ci tengo perché mi sembra assolutamente onesto ricordare anche questo.
Grazie assessore. Io possibile come dichiarazione di voto, sì.
Su questi temi non abbiamo due interventi.
Sì, ma
io
ho fatto
un intervento, ho detto avrei ascoltato.
Perfetto, 5 minuti.
Sì. Ma io ho bisogno. Io ho bisogno di mettere qualche puntino sulle i qua e là, perché ho fatto un intervento in cui ho messo a nudo, ho detto quelli che erano i problemi e i limiti della nostra situazione e del mio intervento. Io qui ho una mail scritta all'assessore Olivetti dicendogli: guarda che se mantenete questi tempi io non leggerò il bilancio, perché giovedì ho la commissione, perché sabato lavoro tutto il giorno, perché domenica abbiamo fatto l'incontro di gruppo, perché lunedì ho la commissione, perché mercoledì ho il consiglio di terre d'argine e il martedì me lo devo guardare il consiglio di terre d'argine, cioè alle 6:30 non è che posso guardarmelo a mezzogiorno. Quindi io non avevo un giorno da dedicare al bilancio, quindi è normale che il mio intervento non sia sui numeri del bilancio, l'ho voluto dire subito. Questo perché non si dica che non vogliamo guardare l'idea del bilancio. capisco che ci sia stata un'operazione che nasce da delle esigenze. Ce l'aveste detto subito, magari ci dicevate, signori, quest'anno si parte presto, cominciamo a metterci in movimento perché dovremo chiudere il bilancio prima. Poi alla fine parliamo di una settimana. Capisco che è meglio, è normale che il bilancio previsione venga preparato prima, rimane comunque il fatto che nella discussione parlavamo di una settimana. I dodicesimi sono quelli, gennaio, il dodicesimo è sempre quello, quindi io sinceramente non avrei... capito, però lasciamo stare, andiamo avanti. Due consiglieri, l'assessore Zenoni, insomma, mi hanno fatto presente il capogruppo Benzi, che si è spostato la commissione Acer per guadagnare tempo. Io nella commissione Acer non ci sono, ribadisco, ho detto prima che non ce l'avrei fatta. Quindi come presidente della commissione bilancio mi sono trovato in difficoltà anche per rispetto alla dottoressa Pavesi, che ha tanto lavorato, magari ha anche il piacere che si veda il lavoro che ha fatto e che possa dimostrare come è arrivata a una rendicontazione che anche in passato è sempre stata perfetta, quindi non ho nessun dubbio neanche quest'anno. Quindi era per chiarire che non mi si deve far notare queste cose, perché in effetti le ho premesse io dandone anche la motivazione, quindi non è sicuramente una mia mancanza. Io l'ho chiesto, non mi è costato concesso. Sicuramente il discorso sull'uniformità terre d'argine ha una logica, non posso obiettarlo, è chiaro che il mio gruppo storicamente cerca di andare oltre proponendo il comune unico, perché se il bilancio è unico di sicuro non c'è più il problema di dover uniformare qualche cosa. Rimane comunque il fatto che è importante che nel frattempo vada avanti questa politica di potenziamento e di lavoro per coordinare i quattro comuni, perché in effetti siamo poi aree contigue, andiamo in terre d'argine, votiamo tutte le stesse cose, è chiaro che se riusciamo ad avere una maggiore uniformità riusciamo anche a fare delle leggi migliori. Quindi capisco anche che i trasferimenti dello Stato siano diminuiti, adesso dal mio conto veloce c'è un aumento di imposizione maggiore di 235.000 euro, comunque andiamo incontro a un anno che per vari motivi andrà a pesare sulle tasche dei cittadini molto di più, quindi sicuramente è un bilancio che su qualcheduno si dovrà rivalere. Quindi io torno a dire, secondo me c'era la possibilità, non accetto che mi si dica che in commissione dovevamo fare. Anche l'assessore Italo ha fatto rilevare come certe questioni debbano essere decise e affrontate in commissione, se ci si arriva preparati è meglio, insomma, siamo gruppi con due consiglieri, un gruppo con un consigliere, voi siete in una decina, sicuramente è più facile dividere o gestire quelli che sono i carichi di lavoro. Quindi nel nostro caso come opposizione non potete pensare che si possa lavorare con gli stessi ritmi. Così come, rispondendo all'intervento iniziale dell'assessore Cesare, nei tempi stretti noi non abbiamo un assessore in giunta che veda, scusa, il consigliere Cesare, noi non abbiamo un assessore in giunta che possa vedere il bilancio mentre viene costruito, ci possa magari interrogare per tempo, informare per tempo, quindi sicuramente non possiamo pensare che ciò che è un tempo stretto per voi lo possa essere anche per noi, quindi sostanzialmente da questa esperienza ne esco insomma con una sensazione che qualcosa non ha funzionato, il sindaco l'ha ammesso, sicuramente ci aspettiamo che il prossimo anno sia diverso, non rimane comunque il fatto che la nostra valutazione rimane comunque negativa.
Do la parola a Boldrin, prego.
Ho sentito gli interventi che si sono susseguiti. Cioè, io non volevo fare un atto di forza, volevo farvi notare che stiamo facendo politica comunque. Non avrei mai chiesto io la adesso non ricordo più come si chiama, la pregiudiziale, perché in commissione gli avevo detto che se andava ormai quello che era fatto è fatto. Capisco anche le necessità di chi stende il bilancio di andarci fino in fondo, capisco un sacco di cose, capisco le ragioni. Era chiaro che comunque come forza di minoranza, insomma, non è che noi possiamo sempre accettare, cioè, non so come dire, un esempio, cioè, andava dato un, un segno. Anche gli stessi consiglieri di progetto comune avevano pronto qualcosa, non così, ma avevano già pronto qua un interventino in merito. Poi no, cioè, e io l'ho bruciato in un certo qual modo, l'ho anche bruciato bene a modo, mi pare di capire, però non è una polemica strumentale, cioè io volevo arrivare a dirvi, il testo unico degli enti locali, non mi ricordo se l'articolo 152 prevede 20 giorni, il dottor Lonardi è saltato su facendo notare che il nostro regolamento è obsoleto, cioè il punto è che non bisogna prendere quello che ho fatto come un atto di forza, ma come una critica costruttiva, scusatemi, poi l'ho fatto a modo mio, usando quello che si può permettere un consigliere dell'opposizione. Io chiedo in coscienza anche ai consiglieri di minoranza se hanno potuto analizzare bene quello che voteranno, io no, è che io di maggioranza, scusatemi, se potranno, no scusate, ma anche l'orario e la stanchezza, se potranno essere pienamente consapevoli di quello che voteranno. Io non sarò pienamente consapevole di quello che voterò e ne sono profondamente rammaricato. Tutto qui. Poi apprezzo gli sforzi, capisco le necessità, sia quelle politiche che quelle amministrative. D'altra parte, questa cosa non poteva passare in secondo piano. Tutto qui.
Grazie Boldrindo, la parola a Pamela Traldi, prego.
Scusate, un intervento molto veloce, volevo rispondere al consigliere Fabbri, perché è vero, il sindaco ha già ribadito come l'assessore, credo più di una volta oramai, che anche in commissione ne avete già parlato, vi sono state fatte le scuse per i ritardi e per il modo in cui è stato presentato questo bilancio, e credo e ribadisco quello che è già stato detto questa sera, che avendone parlato in una commissione apposita, questo atto di forza, perché Boldrin, diciamocelo, è proprio un po' la carnevalata della serata, perché sono cose che sapevamo già tutti, hai voluto fare la tua scenetta, l'hai fatta, prendiamo atto, ti ringraziamo anche stasera delle risate e andiamo a letto volentieri.
Elena Cogato.
No, io non ho capito solo una cosa della situazione. Quando in commissione bilancio vi hanno presentato le loro scuse su questo errore tecnico, perché non avete detto andiamo al 30? Basta, cioè è solo quello il discorso. Se volevate rivendicarlo stasera, secondo me potevate dire giustamente e con l'accordo anche della maggioranza a questo punto andiamo al 30.
Qualcun altro vuole? No, calma, calma. Se qualcun altro chiede la parola, volentieri. Benzi, sì. Prego, Benzi.
Grazie. No, io voglio soltanto, cioè non torno sulle polemiche, non voglio ritornarci, mi è già stato detto tanto e basta. Io voglio solo ribadire una cosa, che su quello che sarà la tassazione, su quello che andremo a fare, cercheremo sicuramente, dovremo prendere l'impegno di dare più tempo, una volta che abbiamo visto che abbiamo qualche numero, che abbiamo qualche regolamento, che andiamo a scrivere qualcosa, ci prenderemo sicuramente l'impegno di darvi il tempo a tutti di poterlo leggere, di poterlo vedere, di poterne discutere, sia in commissione o anche di darvelo prima, cioè che non nascano ancora queste cose, ecco. E sicuramente anche per l'anno prossimo cercheremo di stare attenti e di fare in modo che questo non accada, un impegno che penso lo possiamo prendere ufficialmente e dire che questo non debba più accadere. Ecco. Dopo io sul bilancio non ci torno, io voglio soltanto ringraziare la dottoressa Pavesi per il lavoro che ha fatto, anche quest'anno, anzi forse ancora di più, e il dottor Leonardi che ormai ha finito il suo mandato, ma lo vogliamo ringraziare perché è sempre stato al fianco di tutta la giunta e dell'assessore con i suoi consigli e l'ha sempre guidata nel modo giusto, almeno questo lei ne è molto convinta, quindi noi lo ringraziamo e niente, dopo farò la dichiarazione di voto dopo. Grazie.
Grazie Benzi. Se nessun altro chiede la parola, Ferraresi, prego.
dato è stato anche tirato in ballo un attimo prima da Italo e mi scuso di aver mica corredatto il verbale della commissione, così che effettivamente era importante avere tutti, ma lo farò avere personalmente consegna a casa. Sì, sì, beh, per gli impegni penso che si sia capito tutto. E volevo solo puntualizzare due cose. E nel senso che sì, è vero che già al tempo si sapeva il perché c'era questa urgenza di approvare bilancio in tempi molto stretti per mandare avanti progetti e cose del genere. È anche vero però che c'è stato un grossissimo scambio di mail tra il Presidente della Commissione Bilancio e l'Assessore Olivetti per chiedere una tempistica un po' più lunga, che non vuol dire maggio, voleva dire anche una settimana, 10 giorni. Questo ci è stato concesso solo dopo che si è venuto a sapere di questo, tramite uno scambio di mail tra Fabbri e non mi ricordo chi, che si veniva a sapere appunto che c'era questo piccolo regolamento che poteva portare a spostare obbligatoriamente, tra virgolette, l'approvazione del bilancio. E i toni usati sono stati un po' vivi, anche perché insomma, tra virgolette, questa, come dice Boldrini, politica, poi voi non vi risparmiate, noi non ci risparmiamo, funziona così. E quello che bene, profisce bene, nel senso che alla fine siamo arrivati, che vabbè, dopo tante lamentele, però ad approvare, così veramente pensando ai cittadini riusciamo ad andare avanti con questo percorso qua, con questa, speriamo, ricostruzione che si sviluppi nei tempi più brevi possibili, per quanto possano essere brevi, che comunque stanno sempre lunghi. E niente, dichiarazione di voto la faccio dopo, volevo dire solo questo.
Grazie Ferraresi. Prego, Marina Rossi.
Io vorrei solo fare un passaggio su quanto ha detto prima il consigliere Fabbri in un punto, sull'imposizione della TASI. Vorrei, cioè io adesso non me ne intendo in materia e ammetto abbiamo l'assessore competente, ma se lo Stato decide di inserire una tassa in più, ovviamente la scelta del cioè i comuni non possono dire sì, TASI sì, TASI no. Cioè l'impianto è quello, è ovvio che nel bilancio si troverà l'imposizione fiscale più alta per il cittadino avrà un'imposizione fiscale più alta. Cioè non è che qui noi abbiamo su queste cose, credo, potere di manovra, questo è quello che ho preso io. Cioè se non c'è l'anno scorso c'è stato il trasferimento, ma se noi non, è chiarissimo anche la parte dello Stato, non è che potrà trasferire una mancata tassa in eterno. La rimessa ovviamente ed è cambiata, cioè è ovvio che da qualche parte le devi prendere, non è cioè il trasferimento statale c'è stato lo scorso anno, ma se non c'è il trasferimento statale noi come facciamo? Cioè quella è una mancata entrata. Cioè se non abbiamo la bacchetta magica, credo che l'impianto normativo non lo decide un comune, ma lo decide il governo centrale.
Lo dico io, sì. Prego, sindaco.
Ma guardate brevemente perché è molto banale, però mi pare che Marina mi ha sollecitato in una cosa. Voglio dire, se noi dobbiamo partire dal livello di servizi che intendiamo mantenere, perché è da qui che noi partiamo nel momento in cui c'è un'imposizione fiscale che cambia, una tassazione come in questo caso, ci siamo chiesti che cosa noi vogliamo mantenere, vogliamo continuare a mantenere i servizi che avevamo, vogliamo migliorarli, cosa ci serve per dare corso a quello che politicamente, questa è la scelta politica che abbiamo fatto e che stiamo facendo, vogliamo mantenere i servizi e l'assistenza all'infanzia, agli anziani, ai fragili, cioè tutta una serie di servizi che noi abbiamo deciso come scelta politica di mantenere e possibilmente qualche miglioramento, è ovvio che deve corrispondere un certo, devono avere una copertura economica. Allora, come diceva l'assessore Rossi, nel momento in cui lo Stato decide che una parte della tassazione la impone ai comuni perché dall'altra parte cala i trasferimenti,
il nocciolo, cioè si raggiunge subito la questione. I comuni cosa vogliono fare? Per evitare di aumentare la tassazione diminuiscono i servizi, cioè non è che ci siano molte cose da poter cambiare, perché comunque il nostro obiettivo è stato quello di mantenere un livello di servizio, una qualità di servizi che ci impone una copertura che deriva da una parte di trasferimenti che vedremo quali sono e non sono più tantissimi, e dall'altra parte la prendiamo dai cittadini. È un po' quello che diceva l'assessore Zenoni prima: se io devo diminuire la tassazione su una parte degli immobili e alla fine la mia somma deve dare 100, devo far pagare di più a qualcun altro, non nel vaso i comunicanti, io alla fine sono sempre messa lì. Allora, la scelta politica qual è e qual è stata? Piuttosto che incrementare a tutti dello 0,1 di una aliquota da definire, per esempio l'addizionale IRPEF, che va a gravare su tutti indistintamente, che abbiano o no proprietà di immobili, noi riteniamo che dovendo perseguire l'obiettivo di quell'importo 100, crediamo che sia meglio, almeno noi così pensiamo, che una tassazione gravi un pochino di più su chi ha una proprietà immobiliare, piuttosto che chi non ce l'ha e andiamo a tassare di più con l'IRPEF, che invece, voglio dire, è tutto uguale. L'IRPEF, che uno abbia una casa o non ce l'abbia, va a toccare i redditi. Per cui questa, adesso io ho banalizzato molto, però è questo il concetto, perché la tassazione in più è perché lo Stato non ce li dà e quindi da qualche parte bisogna che li prendiamo.
Prego, Violi. Sì?
Allora, io volevo partire da una considerazione. Si è fatto molto esempio di ciò che succede nel governo. Beh, vorrei ricordare in Parlamento che le commissioni cominciano spesso a luglio per decidere quella che una volta si chiamava finanziaria a dicembre. Non cominciano a vedere il documento il 19 di dicembre per approvarlo il 20 o il 21. È così. No, è così. Allora, informati meglio, perché se capita un anno agli altri non è mai capitato così. Allora, detto questo, proprio perché nelle commissioni ci sono delle scelte politiche, il documento cresce man mano che si va avanti, quindi man mano che viene presa una decisione politica qualcuno in ragioneria fa i conti e dice ok, ci sta la copertura o non c'è la copertura, e si va avanti a un altro punto, c'è la copertura o non la copertura, dopodiché va a votazione in Parlamento. Non è che si vota in commissione di legge, non esiste, deve essere poi deciso, ma non è che le cosiddette opposizioni o minoranze, vorrei ricordarti che l'opposizione messa insieme hanno più voti di voi, quindi non minoranza per forza, ma maggioranza relativa, e fin qua va bene, no? E per ricordare a Italo, per precisare a Italo, no? Detto questo, era una precisazione, Detto questo, è questo, è il metodo che non va bene, è proprio il metodo politico che non va bene. Perché è vero che vengono prese delle scelte, ma se io su una scelta ci investo uno o ci investo 10, cambia cosa voglio fare su quell'argomento, e quella è una scelta politica, anche se sono numeri. Non è così. Siamo seri, diciamo le cose giuste. A fronte di scelte politiche che possono essere più o meno condivisibili, conta quanti poi soldi ci metti. Sul fatto che lo Stato cambi le tasse, questo lo sanno anche le formiche che le cambiano ogni 3 mesi. Questo è un altro motivo in più, visto che non è stato ancora deciso niente, è tutto sul vago, alcuni sono decreti legge che dovranno essere convertiti, e se non vengono convertiti tutto salta. Per questo che dicevamo, almeno per ciò che è decidibile oggi, prendiamoci il tempo per vedere sì la scelta, le scelte, perché, scusa se è un attimo quel documento qui, da questo capire che scelte si possono fare, io c'ero, come ben sai, ero presente, questo capire i numeri che tu ci metti, perché sono i numeri che conti, che contano, non tanto questo, ti abbasso l'IMU di quanto? Dello 0,01 per mille, ma non hai fatto niente, mi hai preso in giro, o l'abbassi dell'1%. Queste sono scelte politiche che hanno un numero alle spalle. Questo è fare politica, non dire abbasso le tasse e poi non lo fai, perché l'abbasso è di una quantità tale e poi mi togli le detrazioni per cui alla fine pago di più, perché sono queste le scelte da fare, sono scelte politiche, è la politica correlata con i numeri che bisogna decidere, perché se io vedo questa presentazione e partecipo alla costruzione dei numeri, poi dopo allora posso dire di aver fatto una scelta. Anche noi dobbiamo confrontarci con delle altre persone che non sono in commissione. Quando ne parliamo? Durante la notte? Da mezzanotte alle 2? E questa è la considerazione. Non è un problemino da niente che con uno scusa abbiamo risolto tutto. È un problema che cuba sull'importanza il 99,9%, non l'1%. Le scuse non sono sufficienti, assolutamente, ma proprio per motivi politici ed economici. È così, è così. Possibile che noi non abbiamo visto un documento. Perché se viene presentato il giovedì e poi lunedì si deve decidere, magari qualcuno è anche all'estero per lavoro, Cioè, ci sono anche queste cose qua da capire, quindi se gli si dà il tempo necessario, che sono una settimana, due settimane di tempo, a parte i tempi delle commissioni, di tempo per leggerselo, poterlo descrivere, poter dire se ci va bene o no, non ci va bene, è un discorso. Ed è importantissimo questo.
Prego. Chiesto la parola Italo Malagola.
Sì. No, io volevo chiarire in merito al mio intervento. Io quando ho citato le commissioni parlamentari non ho citato i tempi delle commissioni, ma il ruolo delle commissioni, che è ben diverso da quello che mi è stato ribadito adesso. Quello che ha fatto l'assessore è stato lasciare decidere alle opposizioni cosa volevano fare. È chiaro questo adesso, perché lo dico più forte così mi capite. Ha detto: opposizioni, cosa volete fare? Avete la possibilità voi di rimandare la data dell'approvazione o no? Al di là dei tempi, della questione politica che è stata posta, e ho detto c'è una questione tecnica e una questione politica. La questione politica era stata posta prima e non la metto in discussione. C'è stata una questione tecnica che l'assessore ha rimesso nelle mani delle opposizioni. Le opposizioni presenti in commissione hanno deciso va bene il 23. È chiaro questo? Io non ho detto che i tempi erano corti, erano lunghi. Io mi rendo conto che guardare un bilancio in 5 giorni sono tempi corti. Non me lo dovete dire a me, di certo, che ho fatto l'opposizione prima di voi. Chiaro questo? Allora, chiarezza, allora non voglio che mi si mettano in bocca parole che non ho detto. Chiaro, hanno deciso le opposizioni di trattare questa sera il bilancio, non l'ha deciso la maggioranza. La questione politica era così, con la questione tecnica si sono invertite le carte in tavola. Chiaro, quindi l'avete portata voi questa sera in bilancio, la discussione del bilancio questa serata, non noi. Adesso le cose stanno così. Vero questo o no? Bravo, lo so che sono bravo, ma non sono tonto, quello è chiaro. Quindi, detto questo, la questione politica che richiamava l'assessore Olivetti non è in merito all'aliquota IMU che dovremmo conoscere tutti e che dovreste conoscere anche voi, perché sono le stesse dell'anno scorso, ma i numeri in generale, neanche io se vado a vedere il bilancio analitico nei numeri ci capisco, perché non so perché il responsabile del bilancio mette una cifra qui piuttosto che là, oppure la sposta in entrata, a volte perché sono cose tecniche che solo chi le fa le conosce, però le questioni politiche sono diverse. Quando diciamo che noi non aumenteremo l'IMU, è una scelta politica che voi potete contestare o non contestare al di là dell'aliquota, perché noi non abbiamo detto andiamo a sgravare, non le modifichiamo. Al momento, perché non abbiamo certezza delle scelte del governo. Questa è una questione politica che si poteva trattare al di là del fatto che non si conoscono i numeri, perché la scelta politica è non cambiarla. Se avessimo detto diminuiamo, aumentiamo, non abbiamo detto le sgraviamo dello 0,4, abbiamo detto sono quelle, sono sempre quelle, sono anche conosciute le aliquote IMU, perché le pagate, voglio dire, se le pagate sapete anche qual è l'imposizione. Allora, voglio dire, questo è il tema, le scelte politiche vanno al di là dei numeri. Se noi decidiamo di costruire un immobile, di asfaltare una strada, al di là di quanto costa, è la scelta politica che voi ci potete contestare, non quanto costa. Quello viene in un secondo momento. Allora, chiaro, poi dopo che i tempi siano stati corti, ma io lo ammetto che sono stati corti, non sto mica qui a dire che avete torto su questo, però questa sera stiamo discutendo in Consiglio Comunale del bilancio perché le opposizioni hanno detto di sì.
Io direi a signor Boldrin, sto guardando perché capisca l'orata.
Sì.
Sì. Con dichiarazione di voto.
Certo.
Prego.
Vedi assessore Malagola, visto che io e lei veniamo dalla stessa scuola che è quella democristiana, no, così capisco molto bene le sue ragioni. Vittorio. No, allora non è data la scelta, cioè adesso qua a me essere liquidato come una carnevalata, che è un atto politico, quello che ho fatto, che a questo punto sono pentito di non essere andato fino in fondo, ma in coscienza non l'avrei mai fatto. Allora ci è stato detto: avete una motivazione tecnica per spostare il consiglio. Non ci è stato detto siamo disposti a, è una cosa ben diversa, come dire, noi siamo in castagna, potete decidere voi. Anche allora, cioè, voglio dire, anche noi eravamo, giovedì prossimo avevamo un'altra cosa già predisposta dal consigliere Fabbri, no? Che non mi ricordo adesso, mi ricordo che sì, esatto, arriva a commissione, che l'ho segnato in agenda, e questo e quello e quell'altro. A un certo punto uno umanamente dice anche no, andiamo al 23, ormai siamo qui, faremo il possibile. Io non ho fatto nessuna carnevalata, ho fatto una, chiamatela come volete, ho iniziato una cosa e mi sono fermato perché non mi sembrava opportuno andare fino in fondo, basta. Però non chiamate, non liquidate la come carnevalata, signori, perché se voi ci tenete che io non faccia più carnevalate, quando decido una cosa andrò fino in fondo a ne pagare le conseguenze. Non mi sembrava opportuno questa sera fare una mossa del genere, mi sembrava opportuno farvi vedere che io lo ribadisco, volevo arrivare a far notare che avevamo un regolamento obsoleto, perché il testo unico degli enti locali dice altra cosa. Il 152, l'ho detto quando è saltato sul revisore dei conti, io ho detto l'articolo 152, lui ha sbattuto le ciglia e si è voltato dall'altra parte, come dire so quello che vuoi dire, arrivo fino in fondo, ok? Perché io sarei arrivato a citare l'articolo 152 del testo unico degli enti locali, perché io mi sono informato prima di fare la carnevalata. Quindi adesso si voterà il bilancio, io, visto che non sono competente questa sera sul bilancio, voterò contro, che io volevo astenermi per una ragione di fiducia nei confronti della maggioranza, ve lo dico francamente, mi dispiace, questa fiducia stasera non la darò, non uscirò neanche dall'aula, voterò contro, il prossimo anno vedrete che sarà una situazione migliore, tutto qui. Però non liquidate come una carnevalata uno che si documenta sui regolamento che voi non conoscevate, ok? Perché io vi ho citato degli articoli, io ho chiesto, ho fermato il Consiglio Comunale come da regolamento, quando prima che si inizi la discussione dell'atto il consigliere può chiedere, voi non lo sapevate, ok? Quindi non è una carnevalata, è un tentativo di competenza per cercare di fare un'azione forte, tutto qui, per favore. Voi fate quello che dovete fare, io faccio quello che devo fare, basta. E ringraziate che non sono andato fino in fondo invece, e quindi voterò contro.
Grazie Boldrin. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, io passerei alla votazione. Aspetta, bene, prego Ferraresi.
Viene anche come la tutta discussione che alla fine è colpa nostra, perché è stato fatto adesso, è stato rimandato, anche noi voteremo contro, come ha detto Boldrin.
Prego Benzi.
Tutti votano contro, ci vuole chi vota a favore. Naturalmente noi voteremo a favore, allora. Grazie.
Allora passiamo alla votazione. Devono essere votati, oddio me lo sono scusato, ma non mi ricordo dove l'ho messo il mio, vabbè. Sì, scusa, non so dove l'ho messo. Partiamo dal numero 4, riconferma aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2014, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Quindi
c'è anche l'immediata redibilità. 5 sono contro, se c'è l'immediata redibilità.
Controlliamo subito se dobbiamo votare, sì. Anche sì. Allora, ulteriore votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? E chi è contrario? E chi si astiene?
Viene approvato. Punto numero 4. Proseguo. Punto numero 5, approvazione aliquote IMU anno 2014. Chi è a favore? Chi è contrario? Nessuno astenuto. Anche in questo caso?
Sì.
Votiamo ulteriormente. Immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi è contrario? E nessuno astenuto. Idem. Punto 6. Servizi a domanda individuale, determinazione percentuale di copertura complessiva della spesa 2014. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Nessuno astenuto. 17. È la maggior 17, 5, 12 più 5. Diciamo 17. No, perché il 17 non. È immediata eseguibilità?
Sì.
Sì? Chi è a favore? Alzi la mano. No, era una battuta. Chi è contrario? Ma sto votando, mi sto anche grattando. Punto numero 7. Piano delle alienazioni 2014-2016, approvazione. Chi è a favore?
Un bacino corto.
Chi è contrario? Nessuno astenuto. Anche qui, immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi è contrario? Punto numero 8. Approvazione relazione previsionale programmatica relativa al periodo 1-1-2014 31-12-2016 del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, del bilancio pluriennale 2014-2016 e del piano poliennale degli investimenti 2014-2016. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Nessuno astenuto. Passiamo anche all'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi è contrario? Anche in questo caso viene approvato. Allora, prima di procedere, perché non ho mica. Non trovo il mio, chi me l'ha fregato il mio? È il mio, è questo infatti. Camise. Allora, bisognerebbe designare il capogruppo nel vostro gruppo. Mi veniva orientamento. Gruppo. Porti. Che ora è? Infatti.
Che ora è?
Il 68. Sì, no, il vostro. Mi dovete dare chi è. Allora, il signor Violi è capogruppo. E, passando al punto numero 9, integrazione componenti, le commissioni consigliare, gruppo consigliare uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, in questo caso allora mi dovete dare il nominativo. Sempre Ferraresi. Signor Ferraresi in tutte le commissioni.
Volete che faccia uno, vi dico com'era situazione?
Aspetta, facciamo prego, così. Sì. Allora, nella prima commissione la situazione è questa. Gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, effettivo Ferraresi Andrea, supplente era Guerra. Quindi ci mettiamo supplente Violi. Ok. Nella prima commissione effettivo Ferraresi, quindi una conferma, e Violi supplente. Ok. Poi, esatto. No, ma era per dargli, Seconda commissione, effettivo era Guerra Roberto e supplente Ferraresi. Effettivo Ferraresi. supplente Violi. Nell'ultima, nella terza, era Ferraresi Andrea effettivo e Guerra supplente, quindi questo cambiamo come la prima, Violi supplente. Perfetto.
Per riassumere quello che dovete votare, perché si vota. La prima commissione va Violi come supplente, in seconda commissione va Ferraresi come effettivo, in terza commissione va Violi come supplente.
Esatto, sì. Così.
Okay. E Violi come supplente. Io come effettivo,
sì,
la commissione, sì, e Violi,
sì, esatto, come... quindi la devono votare loro, questa qui solo loro, Anna.
Avete votato, sì. Infatti avete votato con voto
silenzio,
unanime,
prego.
La composizione delle commissioni era già stata votata con voto
unanime.
Il voto, quando avete eletto le commissioni consigliari in luglio del 2013 è stato unanime sulla composizione, quindi dovete votare tutti.
È da votare 1, 2, 3?
No,
in un unico. Ok. Allora chi è favorevole a questo cambio di nominativi? Alzi la mano. All'unanimità è stato votato favorevole.
Guarda, guarda.